Cominciamo a dare un'occhiata veloce alle prime pagine dei giornali italiani, almeno a quelli che abbiamo qui in studio. Sono prime pagine di guerra, è una stampa di guerra, che significa non solo che parla di guerra, ma significa anche che lascia ben poco spazio alle analisi critiche, e l'unisono è quasi assordante in quello che leggiamo. Sembrano sinceramente più pagine di propaganda di guerra che non di giornali che tentano di dare un'informazione. Comincio dal Corriere della Sera, che ha un titolo praticamente fotocopia, insomma, almeno rispetto al tema, rispetto a tanti altri giornali. Ed è l'attacco al reattore, il mondo contro Putin. A Kharkiv uccisi 100 bambini, crollano le borse. Questo il primo titolo. E perché questa questione del nucleare, in particolare di quello che è successo nella centrale nucleare ucraina di Zaporizhia, è diciamo il tema del giorno, quello che viene utilizzato praticamente in tutti i primi titoli. E in tutti i primi titoli vedremo, insomma, anche un pochino più approfonditamente questa questione. Intanto vi leggo l'incipit del primo articolo della prima pagina del Corriere: si inasprisce la guerra in Ucraina, paura per le bombe sul reattore nucleare di Zaporizhia, a Kharkiv più di 2000 morti civili, tra le vittime almeno 100 bambini, pronti ad adottare ulteriori sanzioni, dice la Presidente dell'Unione von der Leyen. Crolla la borsa, Milano perde più del 6%, nelle foto civili si riparano dai missili a Bucha, a ovest di Kiev. Si vede poi una grande foto sulla prima pagina del Corriere. La guerra in Europa è il titolo che viene messo sopra. Sono veramente costruttori di panico, direi, i giornali quest'oggi, e si vedono, insomma, delle persone che si accucciano per difendersi. Tutti gli altri titoli della prima pagina del Corriere riguardano la guerra. Ci sono due articoli di fondo, uno per la firma di Aldo Cazzullo, una scelta necessaria, e l'altra per la firma di Antonio Polito, in piazza ai nuovi equidistanti, che come capirete sono forti critiche politiche a chi decide di schierarsi contro la guerra e scendere oggi in piazza. Daremo lettura, insomma, più avanti. Adesso andiamo veloci sulle prime pagine e vi segnalo un altro primo titolo dal Corriere della Sera, che è sul prezzo del gas. Prezzo del gas perché serve un tetto dell'Unione Europea. Diciamo che è un titolo economico, ma che chiaramente riguarda le dinamiche di guerra. Il giornalista è Federico Fubini, che intervista niente di meno che il ministro Cingolani, il quale Cingolani dice a un certo punto in questa intervista che è necessaria la soluzione, potrebbe essere l'imposizione di un tetto ai prezzi del gas. Andiamo a Bruxelles per parlare. In tempo di emergenza si può stabilire un prezzo massimo che sia equo, in modo che il fornitore non se ne vada. Resta la dipendenza italiana, dice, dal gas russo. Come se ne esce? Il piano nazionale di sicurezza energetica deve aumentare il numero dei fornitori, staccandoci da quello principale. E non dice molto in questa intervista Cingolani, sembra più un titolo da prima pagina che altro. E oltre a questo, sulla prima del Corriere io non segnalerei altro per il momento. Non so se chi siede qua vuole partire con un altro titolo.
Sì, chi siede qua parte con la prima pagina della Repubblica. Diciamo, la prima pagina della Repubblica, come al solito, è molto ricca ed è in qualche modo costruita tutta quanta su quella che sembra essere la notizia, se poi è una notizia del giorno, e cioè quel presunto, o comunque no, l'attacco russo alla centrale nucleare di Zaporizhia, la più grande d'Europa. Il titolo principale è Crimine di guerra. e questo titolo si campeggia su una fotografia in taglio alto che è la solita fotografia, l'unica che vediamo, della centrale di Zaporizhzhia, e che è sostanzialmente la centrale, la fotografia di un parcheggio, il parcheggio della centrale, con una serie di globi di luce, sostanzialmente. Attacco russo alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa. Gli USA, catastrofe sfiorata, le borse perdono 400 miliardi, è l'occhiello che sto leggendo. Ucraina a ferro e fuoco, a Karin oltre 2000 morti, pioggia di bombe sulla capitale, l'Italia blocca 140 milioni di beni in mano agli oligarchi. E segue poi in taglio basso tutta una serie di agganci e richiami a articoli dalle pagine interne. Il servizio principale è quello di Fabio Tonacci, che rimanda poi a quanto si legge dalle pagine 2 alle pagine 3, 4 e poi a pagina 17, che sono sostanzialmente approfondimenti legati alla cronaca degli avvenimenti delle ultime ore, e invece ci sono poi una serie di commenti con una serie di servizi e di reportage dal Mar Nero, dal Donbass, e poi dopo per quanto riguarda la situazione in Russia, con particolare riferimento alla blocco dell'informazione, Putin schiaccia notizie e social, di Rosalba Castelletti, che prosegue nelle pagine interne, in particolar modo a pagina 6. E invece per quanto riguarda altri aspetti, abbiamo due reportage alle pagine 13 e 34 rispettivamente, relativi alla situazione all'ONU. Il Palazzo di Vetro diventa una trincea, di Paolo Mastrorilli, e poi un articolo di Joseph Borrell a pagina 13. Joseph Borrell è l'alto rappresentante dell'Unione Europea per i crimini di guerra. Adesso l'Unione Europea è una forza politica, e questo rimanda appunto a un'ampia sezione delle pagine 12 e 13. L'articolo di Borrell, sostanzialmente, che dal titolo "Se vince il Cremlino nessuno sarà più sicuro", sostanzialmente fa riferimento alle posizioni prese dall'Unione Europea in queste ultime ore, ma gli fa da specchio un articolo a firma di Kurt Wöller. Kurt Wöller è ex ambasciatore di Washington presso la NATO e poi inviato speciale del governo USA in Ucraina, che propone una no-fly zone umanitaria sull'Ucraina occidentale. È un articolo straordinariamente inquietante, perché sostanzialmente ha il sapore di una sorta di piano di guerra, che culmina appunto con questa proposta di istituire una no-fly zone a scopo assolutamente umanitario e limitata all'Ucraina occidentale. E per il resto è interessante segnalare un'intervista di Corrado Zunino invece all'alto commissario ONU per i rifugiati Filippo Grandi, da cui forse leggeremo qualcosa poi nel prosieguo della rassegna stampa. E invece una serie di articoli raccolti a pagina 16 sulle manifestazioni per la pace previste per oggi.
E passiamo alla stampa, che ha una prima pagina abbastanza analoga ai primi due giornali che abbiamo visto. A un passo dal disastro nucleare è il titolo, che io trovo veramente pesante da parte della stampa. Razzi sulla centrale di Zaporizhzhia, incubo esplosione atomica. La NATO rifiuta la no-fly zone e Zelensky accusa "ci lasciate soli". Anche questa questione della no-fly zone, che viene chiesta dagli ucraini e rifiutata dalla NATO, una questione insomma, piuttosto complessa da capire per chi poi insomma non si è mai occupato, a partire da me, di guerra in maniera rispetto alle dinamiche militari, ma insomma c'è chi scrive: la no-fly zone di fatto è un atto offensivo e non difensivo, quindi nel momento in cui viene imposta è sostanzialmente l'entrata in guerra di chi lo impone, di chi la impone. Rispetto al nucleare, cercheremo insomma di leggere un articolo che ci dà qualche un articolo di Giorgio Ferrari pubblicato su alcune pagine web, che ci dà qualche notizia concreta in più fuori da questo roboante propaganda che produce solo panico, perché a un passo dal disastro nucleare, insomma, sembra un titolo di molti anni fa. E sotto, un soldato con un bambino, un neonato in mano, e il titolo: la strage degli innocenti. Il primo articolo è di Francesca Mannocchi, che la strada che porta a Zaporizhia, al distretto sede della più grande centrale nucleare d'Europa, è un viaggio nel tempo, porta a campagna in cui le case si diradano, eccetera eccetera. Francesca Mannocchi ci ha abituati in questi giorni a articoli molto narrativi, insomma, in cui ci dà quadri un po' retorici della situazione. Quanto più si guida per arrivare a Marganez, paese che confina nella parte settentrionale del fiume Dnipro, tanto più le strade perdono forma, l'asfalto sempre più logoro, fangoso, eccetera. È una strada così che porta al punto estremo da cui si vede la centrale nucleare Enerodar, l'impianto che produce la metà dell'energia nucleare del paese, è un quinto dell'energia totale dell'Ucraina, che da venerdì mattina è sotto il controllo delle forze armate russe. La circondavano da giorni e da giorni la popolazione civile scendeva in strada, sventolando bandiere e gridando gloria all'Ucraina. Manifestazioni ininterrotte, folle radunate intorno a barricate di automobili e pneumatici, sacchi di sabbia e ostacoli di cemento per bloccare la strada che porta a Enerodar, all'eventuale avanzata delle truppe russe, che chiaramente, insomma, una cosa è il controllo dell'energia di un paese, una cosa è la paura atomica e il rischio atomico. Anche qui le foto che Repubblica mette in prima pagina, del resto insomma il gruppo editoriale è lo stesso, è sempre Gedi, qui le troviamo a pagina 3, sempre la stessa foto in cui si vedono delle lucine in un parcheggio che non si capisce bene che possano essere. Per il resto della prima pagina troviamo un intervento di Lucio Caracciolo, l'unica speranza è Angela Merkel, un commento che vedremo, sull'idea di impiegare l'ex cancelliera tedesca come colei che dovrebbe trattare la diplomazia. È un'idea di Caracciolo, insomma, del direttore di Limes, questo non viene insomma dai governi. E poi tutta una serie di altri articoli, in particolare uno di Anna Zafesova sull'oscuramento dei media russi. Commentavamo qua in studio che insomma gli articoli principali sui media italiani sono la centrale nucleare e la chiusura dei media, non si parla quasi per niente invece della tregua che c'è in questo momento in atto in Russia, insomma in Ucraina.
Sì, in pratica c'è una tregua iniziata alle 8 di questa mattina nella zona di Mariupol, in quell'area
vicino a Odessa.
Sì, nell'area sud, quella che poi almeno al momento è quella che sta più a cuore all'esercito russo, perché sarebbe quella fascia che unirebbe la Crimea al territorio russo direttamente. Su Mariupol, come tutti sanno, c'è stata anni fa, nel 2014, una battaglia sanguinosa, proprio perché ha un ruolo strategico anche per la sua posizione sul Mar d'Azov. Ma innanzitutto vorrei dire, per chi insomma in questi giorni ha ascoltato, che il professor Giovanni Savino, possiamo dire tranquillamente il nome, si è presentato lui
anche da questi microfoni,
certo,
l'abbiamo detto più volte,
raccontato, è, come dire, adesso insomma non voglio usare termini esagerati, ma in salvo, nel senso che lui ha deciso due giorni fa di andarsene, perché ha raccontato quanto la vita fosse diventata difficile per chi osasse soltanto mettere in dubbio, osasse soltanto usare il termine guerra. In Russia c'è stato questo giro di vite terribile, per cui quella è un'operazione speciale militare, non una guerra. Giovanni ha scritto diversi articoli, in particolare per giornali italiani, anche tipo formiche.net, queste qua, se l'è vista un po' brutta, e lui e la sua famiglia sono praticamente scappati. Oggi ha fatto sapere di stare in un posto dove c'è il sole, poi non ha specificato, insomma, quindi ha detto è tutto a posto. Detto questo, appunto, sì, c'è questa tregua che è cominciata alle 8 di questa mattina per favorire l'inizio dei corridoi umanitari per la popolazione civile, però immagino che la guerra nel resto dell'Ucraina non si sia fermata. Ovviamente tutto va preso, come è facile immaginare, con le molle, quindi insomma dai titoli dei giornali italiani che, insomma, come dire, si sono arruolati immediatamente senza un minimo spirito critico. Cioè Repubblica titolava qualche giorno fa che Zelensky aveva dichiarato che fossero 9.000 i soldati russi morti, e quindi anche un'enormità. Il giorno prima erano 6.000, quindi vuol dire che 3.000 l'hanno ucciso in un giorno. È anche possibile, non si può negare questo, ma l'approccio acritico che i giornali italiani hanno avendo, l'approccio acritico è a voler essere buoni, insomma, sicuramente avrete parlato anche da questi microfoni della lista di proscrizione che ha fatto ieri Gianni Riotta, insomma il giornalista con l'elmetto in testa, che ha fatto una lista di personaggi pubblici, giornalisti e quant'altro, una lista di putiniani, cioè soltanto chi osa, praticamente un po' quasi come quelli che in Russia sanzionano chi usa la parola guerra invece di operazione speciale militare, inserendo in questa lista, insomma, demenziale, personaggi come Laura Boldrini o Barbara Spinelli o, se non sbaglio, anche Sergio Romano, persone delle quali si può condividere o meno il punto di vista. Immaginarli putiniani significa veramente contribuire a tagliare con l'accetta una realtà che già è abbastanza tagliata di suo. Quindi senza parlare di quello che ha detto Federico Fubini, un altro moderato, insomma, tra virgolette, che l'altro ieri aveva detto che in Occidente, in Europa, bisogna, come dire, rivalutare il significato di avere un caduto in famiglia, come accadeva nel secolo scorso. Quindi insomma siamo veramente al delirio totale.
Abbiamo visto cosa è successo a Mark Innaro, il corrispondente da Mosca della RAI, che per aver detto che una delle cause dell'inasprimento è stato l'allargamento a est della NATO, è stato massacrato pubblicamente come un sostenitore di Putin, sostanzialmente. E anche sui giornali di oggi, anche sul Corriere, ci sono appunto due articoli che vorrei tra un po' leggere, in cui si attacca a spada tratta chiunque banalmente sia contro la guerra, chiunque provi a dare una lettura complessa a una situazione che sicuramente non è bianca e nero, come, perché non lo è mai, insomma, non è che questa non lo è, effettivamente la stampa italiana si è subito messa l'elmetto e ha subito perso qualunque spirito critico. Darei lettura anche della prima del manifesto, così magari poi andiamo avanti.
Sì, allora, per quanto riguarda la prima pagina del manifesto, il titolo principale è la centrale del terrore che campeggia nella stessa fotografia che troviamo un po' dovunque, cioè quella della centrale di Zaporizhzhia illuminata da questi che sembrano appunto colpi di Bengala, non si capisce. L'attacco notturno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia senza conseguenze e smentito da Mosca infiamma lo scontro al Consiglio di Sicurezza dell'ONU nel nono giorno dell'aggressione di Putin all'Ucraina. Per gli USA è crimine di guerra, è un virgolettato, contro la Russia nuova raffica di sanzioni in arrivo, città allo stremo in attesa dei corridoi internazionali, mentre cresce il numero delle vittime, ma c'è l'ok a un nuovo round di negoziati. E anche qui in taglio basso una serie di riferimenti, articoli come ovvio dalle pagine interne, un reportage da Leopoli, e a Leopoli Porto Sicuro suonano le sirene, e ancora sull'argomento a cui accennavate prima, Russia la scure sui media e BBC fa un passo indietro. e poi la NATO, Stoltenberg, altri paesi a rischio attacco, la situazione delle borse europee in un contributo di Roberto Ciccarelli, borse a picco, prezzo del gas alle stelle, e poi un riferimento alle manifestazioni di oggi a Roma, tutti i colori del pacifismo. E in taglio basso una serie di articoli centrati sostanzialmente sulla possibilità residua di uscire, di costruire, scusatemi, un'uscita in tempi brevi pacifica dal conflitto. In particolare l'articolo di Alfonso Gianni, oggi in piazza, costruiamo la seconda potenza mondiale, che tenta un'analisi dei negoziati che si stanno svolgendo tra le parti russe e ucraina, gli incontri tra le delegazioni russe e ucraine si succedono mentre sul campo le armi non tacciono. L'articolo prosegue appunto all'interno tentando un'analisi della situazione e sottolineando come appunto un movimento pacifista, pur articolato nelle posizioni, potrebbe costituire una seconda potenza mondiale in grado comunque di indirizzare, lo speriamo ma non lo crediamo forse fin in fondo, di indirizzare le sorti dei negoziati. E poi una serie di riferimenti a la situazione interna, cose veramente marginali sulle prime pagine di altri quotidiani: la questione della riforma del catasto, la vendita dell'Espresso e l'abbandono di Marco da Milano della direzione del settimanale. E poi un reportage interessante dall'Africa: mercenari russi fanno breccia nel cuore del Sahel, che forse potremmo approfondire in seguito.
Detto questo, appunto, i titoli sono più o meno questi, anche guardando altri giornali velocemente, anche la stampa, insomma, decisamente di destra, titola sul nucleare: Libero, allarme nucleare, Italia senza un piano; Il Giornale, terrorismo nucleare. Si distacca un po' Il Fatto, che parla in Italia: le armi a Kiev sono segreto di Stato, e di questa questione delle armi inviate dall'Europa e dall'Italia in particolare in Ucraina parleremo più tardi in un approfondimento. E poi, diciamo, l'unico quotidiano che veramente si allontana un po', perché anche Il Messaggero titola paura nucleare, è Avvenire, il quotidiano dei Vescovi, che titola Terrore e fake nucleari. Quindi se non altro mette in gioco che sul nucleare si giocano anche questioni propagandistiche e non solo notizie, come vengono spacciate. Su questo io, prima di andare avanti, darei lettura di una, almeno insomma, di qualche stralcio dell'articolo di Giorgio Ferrari, insomma un compagno che avete sentito spessissimo da questi microfoni, e che proprio ieri ha pubblicato su vari siti, tra cui dove lo sto andando a leggere io, su presenza.com, qualche chiarimento su quello che è successo a Zaporizhia, questa centrale appunto ucraina. Informazione e guerra, il terrore corre sui media, è l'articolo, e inizia dicendo: non bastasse l'angoscia provocata dall'invasione russa dell'Ucraina e dalla guerra che ne è seguita, altra se ne aggiunge grazie a un'informazione sensazionalistica e quindi spinge su quello che chiama panico dal nucleare, di cui viene dato il primo responsabile, scrive Giorgio Ferrari, è evidentemente Vladimir Putin, con l'annuncio dell'allerta atomica per l'esercito russo, anche se persino gli esperti di armamenti nucleari non sono in grado di decifrarne il significato autentico. Sulla scia di questo allarme però se ne sono aggiunti altri che riguardano il nucleare di pace, che nel caso dell'Ucraina è costituito dalla presenza di 15 reattori nucleari raggruppati in 4 centrali che producono il 40% dell'elettricità del paese, oltre al sito di Chernobyl che racchiude i resti del reattore esploso nel 86. Tutto è iniziato, scrive Giorgio Ferrari, con l'area di Chernobyl di cui si è scritto che era stata bombardata, comunque attaccata dalle forze russe che, attraversando il terreno contaminato contaminato confinante con la Bielorussia avrebbero sollevato radioattività nell'aria. In proposito, anche a non voler tener conto delle dichiarazioni rilasciate dal comando delle forze armate russe, bisognerebbe almeno fidarsi di quanto comunicato dal direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, massima autorità mondiale in tema di sicurezza nucleare, che in buona sostanza assicura il regolare funzionamento delle infrastrutture, grazie proprio alla presenza di truppe russe che presidiano la zona. Del resto, per quale motivo i russi, che hanno già pagato un prezzo enorme con il disastro di Chernobyl, dovrebbero aggiungere ulteriore impopolarità? È proprio per evitare di essere coinvolti in una seconda Chernobyl, vera o provocata artatamente, che i russi intendono prendere il controllo di siti come quello della centrale di Zaporizhia, la più grande d'Europa, per garantirne la sicurezza. Al contrario, l'informazione dominante se ne è occupata solo per diffondere un allarme indiscriminato, fino a evocare un olocausto nucleare che, aggiungo io, stamattina è su tutte le prime pagine. Cita poi Giorgio Ferrari l'autorità di sicurezza nucleare ucraina, che afferma: le forze militari della Federazione Russa hanno bombardato il sito della centrale nucleare di Zaporizhia, a seguito del quale è scoppiato un incendio. Non vengono però fornite immagini né del bombardamento né dell'incendio, ma solo un video estratto da una telecamera dell'impianto, dove si vedono globi luminosi simili a dei bengala che cadono su un parcheggio. E queste sono le foto che abbiamo visto sulla prima di Repubblica, in seconda pagina sulla Stampa, sulla prima del Messaggero, eccetera eccetera. E sempre secondo l'autorità di sicurezza nucleare ucraina, l'incendio è stato domato rapidamente dai pompieri dell'impianto, incendio che secondo la Reuters si sarebbe sviluppato in un edificio esterno all'impianto adibito all'addestramento del personale, mentre la TASS, che forse chi mi è davanti mi può confermare è l'agenzia della stampa russa?
Sì, la ITAR-TASS adesso si chiama, non è più l'agenzia di stampa più importante, però insomma sta nelle prime tre in pratica.
La TASS accusa esplicitamente gruppi di sabotatori ucraini di aver attaccato le truppe russe che presidiavano l'impianto, provocando l'incendio. Per quanto riguarda lo stato dei reattori, nel suo comunicato l'autorità di sicurezza nucleare ucraina rende noto che dei 6 reattori nucleari presenti sul sito, solo 4 erano in funzione a un livello di potenza di 690 megawatt. Non ci sono vittime e non si registrano variazioni nei livelli di radioattività. E questa seconda notizia mi sembra anche importante. Fra l'altro, in qualche modo i giornali italiani lo dicono che non si registra, ma lo dicono al contrario, cioè dicono potrebbe variare il livello di radioattività, che significa che finora non è variato. E per quanto non ci sono vittime e non si registrano variazioni nei livelli di radioattività, tutti aspetti confermati da Rafael Grossi, direttore dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Nucleare, dell'IAEA, nella conferenza stampa che ha tenuto ieri mattina alle 10.30, quando l'attacco era più o meno delle 8, quindi insomma un paio d'ore dopo. L'episodio della centrale di Zaporizhia, scrive Giorgio Ferrari, rappresenta il culmine di una campagna mediatica finalizzata a suscitare ulteriore panico, al punto che in molti stati europei si è scatenata una corsa a acquistare pillole allo iodio per contrastare l'effetto di radiazioni dovute a una guerra nucleare oppure a un disastro tipo Chernobyl, provocati entrambi dai russi. Non sono valse a nulla le rassicurazioni dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica a placare questo febbrile allarmismo. In un articolo dello scorso 3 marzo, apparso sul Manifesto, non solo si paventavano attacchi alla centrale di Zaporizhia con abbondanza di allusioni catastrofiche nel riguardo di un'Europa totalmente contaminata, ma si dava spazio all'ipotesi di una bomba a orologeria dovuta a un test nucleare sotterraneo del 79 effettuato nella miniera di carbone di Yunkom in Donbass, in conseguenza del quale oggi acque radioattive di basso livello sarebbero già entrate in fonti d'acqua potabile e potrebbero arrivare al Mar d'Azov e al Mar Nero fino al Mediterraneo. Questo è tutto citato da questo articolo, appunto, del Manifesto del 3. E si continua appunto su tutto questo e appunto fino alla conclusione. Abbiamo dato appunto lettura almeno in parte di quest'articolo che, vi ripeto, trovate su presenza.com per intero, proprio perché, al di là del fatto che insomma finora sembrava il nucleare ce l'hanno venduto come hanno tentato di vendercelo come una fonte sicurissima, oggi invece nelle mani di Putin sarebbe la miccia del disastro, e quindi insomma ce lo ricordiamo che fino a 10 giorni fa il ministro Cingolani in testa ci diceva che il nucleare di oggi non è quello di ieri, eccetera eccetera. Detto tutto ciò, non so se dalla stampa fuori da questo paese si parla e come si parla di questa questione.
Guarda, ovviamente sulla stampa russa, data la stretta che c'è stata veramente pesante dall'inizio della guerra, diciamo si dà una versione dei fatti di pura propaganda, quindi qualunque, esattamente la, come dire, il meccanismo speculare a quello che fanno in Italia e in Occidente, e quindi diciamo non è che sia molto credibile. Ovviamente proprio la TASS parla di una provocazione degli ucraini proprio nella centrale di Zaporizhia, e vai a sapere insomma quello che è vero. Diciamo che questo, anzi non la TASS ma la RIA Novosti, che è forse la seconda agenzia di stampa, tanto per fare una piccola panoramica, diciamo le agenzie di stampa sono diverse ovviamente come in tutto il mondo, anche in Russia, ma le prime tre sono Interfax, che forse è quella più equilibrata, corrisponde un po' all'ANSA, diciamo, ecco, insomma, nei limiti di un equilibrio. C'è la RIA Novosti, che era l'agenzia di stampa più accreditata fino a qualche anno fa, quando proprio dal Cremlino si decise di creare un network di informazione letteralmente per propagandare come dire il lato positivo della Russia nel mondo. Questa era proprio la mission di questo network, che si chiama Sievonia, dove ci sono RIA Novosti, Russia Today e la famosa Sputnik, insomma. Quindi RIA Novosti è, come dire, è un po' cambiata rispetto a quando era decisamente più indipendente e forse l'agenzia di stampa più credibile. E poi c'è la ITAR-TASS, che è la vecchia TASS dell'Unione Sovietica, ora si chiama ITAR-TASS, che è scesa un po' al terzo posto, diciamo, per importanza. Però proprio oggi la RIA Novosti riporta la notizia che Xi Jinping in Cina ha dato ordine di iniziare esercitazioni militari, data la situazione. Chiaramente le esercitazioni militari non vuol dire che insomma siano entrati in guerra, ma qui parla della Kaner Zayavirio Niekodimosti Aktivisirovat Sistaronnu Yubayevu Yupodgatovku, e cioè in Cina hanno dato l'annuncio della necessità di attivare la preparazione militare. Boyevu in realtà sta più per bellica, però insomma non c'ho tanto il coraggio di dirlo. E quindi c'è un po' questa, diciamo, questa potrebbe essere un po' una novità. Le altre novità sono terrificanti, cioè in Russia stanno vivendo veramente male questa cosa, grazie a questi provvedimenti da guerra proprio di Putin. Quindi per quanto riguarda la stampa e per quanto riguarda anche il fatto che c'è un elenco infinito di grandi aziende multinazionali che giorno dopo giorno dichiarano di interrompere qualunque rapporto commerciale con la Russia. C'è una notizia.
Leggo qui l'ultima delle 9:34, PayPal.
Poco prima eBay e ieri sera Samsung e pare anche IKEA. E qui la Novaya Gazeta, il giornale, diciamo, dell'opposizione, che ancora esce, perché appunto poi moltissimi giornali vicini all'opposizione sono stati letteralmente chiusi, si rischiano fino a 15 anni di galera per quelle che vengono considerate fake news che possono danneggiare l'operazione militare speciale della Russia in Ucraina. Quindi diciamo
stato la Duma ha aumentato le pene, se non ho capito male, ieri o ieri l'altro, alzandole di diversi anni.
A 15 anni è il massimo, e 3 anni al massimo per chi invoca, non si capisce se da dentro la Russia, chi invoca sanzioni per la Russia. cioè, 3 anni di galera, insomma. Devo dire, ha perso un po', l'aveva persa già da un po' di tempo la testa Putin, almeno per quanto riguarda la politica interna, e quindi oggi la Novaya Gazeta riporta che c'è una corsa tipo il lunedì nero, come si chiama, il lunedì nero ad Ikea, perché appunto Ikea a breve potrebbe interrompere, chiudere insomma i suoi negozi in Russia. C'è una stretta anche sui generi alimentari, in Russia è molto, come dire, molto diffusa la pratica di farsi la spesa online, insomma è molto più che in Italia, e diciamo il governo russo ha preso dei provvedimenti per limitare l'acquisto di beni di prima necessità online a causa delle speculazioni, che il rischio speculazioni che è già in corso, insomma, proprio dovuto alla situazione d'emergenza.
E possiamo vedere l'ultima delle prime pagine che abbiamo qua, non so quanto possa aggiungere il giornale di Caltagirone,
però così diamo un'occhiata all'impostazione che dà anche il Messaggero, che è ovviamente sulla falsariga delle altre testate, la solita fotografia della centrale nucleare di Zaporizhzhia, paura nucleare il titolo, con poca originalità a questo punto, blindati e razzi contro la centrale di Zaporizhzhia, rischiata un'altra Chernobyl, l'ONU protegga i siti, e poi riprende l'assedio di Kiev, e questo è tutto quello che c'è in taglio alto. In taglio basso, una serie di servizi, voci di fuga smentite, Zelensky è con noi, con riferimento alla notizia che era stata fatta trapelare nella giornata di ieri che Zelensky, il presidente ucraino, sarebbe fuggito, sarebbe stato esfiltrato, come dicono, in Polonia. Un'intervista al generale Tricarico che ci interessa molto poco, e un focus sugli yacht degli oligarchi, i primi sequestri in Italia, anche questo non ci interessa molto. Poi un articolo sconcertante di Marco Aiello, la strana piazza dei pacifisti in lotta tra loro, che sintetizzo senza leggere, è tutto teso a squalificare ulteriormente una qualunque possibilità di posizionamento pacifista.
Ora, in lotta tra loro un po', diciamo, è pure vero, dopo
no,
daremo
no,
le però
la squalifica non riguarda la lotta tra loro, ma il fatto, appunto, visto che tu mi chiami, e che sia sostanzialmente inutile l'ennesima manifestazione rituale con i vessilli arcobaleno, che sarebbe una passerella per la sinistra, e così via dicendo. Insomma, non voglio andare oltre, ma è chiaro il senso della posizione. E poi
anche se, insomma, è una cosa piuttosto interessante, nel senso che non è così comoda per la sinistra, diciamo, di governo o mainstream o filo di governo, diciamo, perché qua, voglio dire, il partito più guerrafondaio in questa questione fino ad oggi è stato il PD.
Sì,
quindi chi col PD si rapporta in maniera colloquiale, penso alla CGIL, si trova in una situazione complessa, insomma, tant'è vero che è stata molto complessa l'adesione della CGIL a questa manifestazione, tant'è vero che la CISL, ma, insomma, non è che si è sfilata, eccetera eccetera, e come si arriva a questa piazza di oggi, che alla fine è molto ampia e non ha più una piattaforma unica, ma ne ha tante. Lo leggeremo poi da un articolo di Popov, però ecco, vorrei anche sottolineare, siccome un giornale come il Messaggero chiama sinistra al PD, ricorderei al Messaggero e a chiunque che il PD in questa questione sicuramente non ha preso posizioni terze, ecco, nel senso che ha votato e ha chiesto l'invio delle armi. Il discorso di Letta in Parlamento, quando si è votato la fiducia al governo Draghi, è stato proprio un discorso di guerra. E oggi Letta viene intervistato dal Corriere, non dice granché, devo dire, invece, nell'intervista di oggi, che è condotta da Monica Guerzoni. Parla di negoziare attraverso paesi terzi, cita la Cina, l'India e la Turchia. peraltro sempre con queste modalità ci devono dire quale senso hanno, perché se non si può parlare con Putin non si capisce perché dobbiamo parlare con Erdogan, per esempio, e cioè usarlo addirittura come il mediatore di pace. Però ecco, basta, non voglio dire altro,
no,
su questo.
Voglio dire, a margine rispetto a questo, forse potrà essere di un qualche interesse andare a leggere più avanti dalle pagine di Repubblica interne un'intervista a Gianni Cuperlo, che cerca una, diciamo, improbabile sintesi tra le posizioni che tu dicevi. Io ci sarò, ma un popolo aggredito non si negano aiuti militari,
e quindi non ci deve essere.
Non ci deve essere, e è su questo che viene sollecitato da Giovanna Vitale, che gli chiede ragione appunto della sua presenza oggi in una piazza che è contraria all'invio delle armi a Kiev, e lui cerca l'improbabile sintesi, insomma. E dopodiché nella prima pagina del Messaggero c'è, non c'è ancora molto, una preoccupazione sul turismo a Roma, i russi a Pasqua non ci saranno. E poi un articolo,
ma no, veramente, meno male ce l'ha detto il Messaggero,
mi sono preoccupati. E poi un articolo tutto teso a invocare la stabilità interna, partiti contro la stabilità che serve al tempo della guerra. Nessuno può illudersi che, essendoci la guerra, siano possibili fughe in avanti o indietro rispetto a posizioni cruciali imposte dal PNRR e così via dicendo.
Rispetto invece alla tregua, in realtà giustamente, insomma, la testata che ce ne dà conto è l'ANSA, che appunto stamattina alle 7:56 dice: Russia dichiara la tregua, apre corridoi umanitari, e poi in home page 5 ore per evacuare i civili da due città. È il primo titolo, il secondo è: i russi sono vicini a una seconda centrale. Mosca annuncia una tregua a partire dalle 10 del mattino, ora di Mosca, per l'uscita dei civili da Mariupol e Volnovakha. La città di Mariupol è sotto assedio, le truppe di Putin sono a 32 chilometri dalla seconda maggiore centrale dell'Ucraina. Un terzo round di colloqui negoziali potrebbe avere luogo oggi o domani. E poi Zelensky smentisce le voci sulla sua fuga, che sono voci della stampa russa.
Allora, io leggo su una delle pagine Telegram che seguo e che ovviamente mi sembra molto attendibile, ma sempre con un approccio critico su tutto, veramente, perché insomma già in genere è una buona pratica, in questo periodo qui bisognerebbe, diciamo, tenerla presente ancora di più. Comunque su questa pagina, si chiama La mia Russia, che al di là del nome che potrebbe far pensare male, in realtà è una pagina molto diciamo molto informata e piuttosto come dire, piuttosto obiettiva per quanto è possibile. Dalla notizia che questa mattina i ingegneri ucraini hanno fatto saltare un ponte al confine con la Transnistria, e quindi il collegamento ferroviario con la Repubblica non riconosciuta, qui ricorda, è interrotto. La Transnistria si trova in un territorio della Moldavia, come molti sanno, ha raggiunto la sua indipendenza, mai riconosciuta da nessuno a parte la Russia, dal 92, e rappresenterebbe un punto, anche quello, di collegamento tra tutta la parte sud dell'Ucraina, quindi quella parte che va dal Donbass, arriva fino alla Crimea, dal Donbass orientale, arriva fino alla Crimea. Entrare in Transnistria sarebbe abbastanza pericoloso, perché la Transnistria è un appunto è territorio della Moldavia, anche se poi si è autoproclamata indipendente e non è stata mai riconosciuta da nessuno. Quindi un possibile collegamento, un possibile transito delle truppe russe nella Transnistria non si sa come potrebbe essere inteso. Per ora non lo potranno fare, perché gli ingegneri ucraini hanno fatto saltare il ponte che collega l'area appunto con la piccola Repubblica della Transnistria.
Detto ciò, facciamo una piccola pausa musicale e poi torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo lo 06 49 17 50 se volete intervenire in diretta.
الشر يفونا شو بتحب مضيفكم دم عربي ولا دموع من عيوننا بعتقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطة من
هيك لبسنا الكوفي
البيضة والسودة صاروا كلاب الزمان يلبسوها كمودة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونها كوفية عربية بتضل عربية حطتنا بدنياه ثقافتنا بدنياه كرامتنا بدنياه كل شي إلنا بدنياه ما رح نسكت لن نسمح لن ليك ليك لا بقلن
يسرقوا شغلي مش إلهن ما خصن فيه
هلدونا
بلتبس لبس هالقرب
بتكفيهنش
طمعانين
عالقدس قدس
اعرفوا كيف
كونوا بشر جينا نذكرن مين احنا وغصب عن ابوهم هي حطتنا
من هيك لبسنا الكوفي
لانه وطنيه
الكوفي كوفي عربي من هيك لبسنا الكوفي
هويتنا الاساسيه
الكوفي كوفي عربي يلا علي الكوفي
علولي هالكوفي
الكوفي كوفي عربي
علوه هلا بلاد الشام
كوفي عربي بدل عربي
ما في بعد مثل الشعب العربي فرجوني اي امي بالدنيا اكتر مؤثرة الصورة واضحة نحنا مهد الحضارة تاريخنا وتراثنا الشاهد على وجودنا
من هيك لبست الثوب الفلسطيني من حفا جنين جبل النار الى رمالله
خليني نشوف الكوفية
البيضة والحمرة
خلينا نعليها لفوق بالسما انا هجاه دية العرب الثاني بخص غزة الثاني بهز هزكلي ماتي حرب
سجل انا
شاد يا منصور والحطة هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لك انا تربيت بين الغرب وبين الشرق بين لغتين بين بخيل بين فقير شفت الحياة من الشقتين سنة مثل الكوفية كيف ما لبستوني وين ما شلحتوني بضلني عأصولي فلسطينية
من هيك لبسنا الكوفي
لأننا وطنية
الكوفي كوفي عربي من هيك لبسنا الكوفي
هويتنا الأساسية
الكوفي كوفي عربي يلا علي الكوفي
علولي هالكوفية
الكوفي كوفي عربي
علوه هلا بلاد الشام
كوفية عربية بدل عربي
عربية
من هيك لبسنا الكوفي
لأننا وطنية
الكوفي كوفي عربي من هيك لبسنا الكوفي
هويتنا الأساسية
الكوفي كوفي عربي يلا علي الكوفي
علولي هالكوفي
الكوفي كوفي عربي
علوه هلا بلاد الشام
كوفية عربية بدل عربي
Some of y'all think it's a trend, a fashion statement. Disgustingly, I spit on the pavement. It's basic. Y'all know I bang for my flag. My bandana ain't no rag. The kafia ain't no scarf. It's a part of the movement. The symbolism is resistance. No coincidence that you can see the RBG in it. Cable neath the bandera. Ain't it beautiful? I say it in Spanish. It's solidarity. The feelings is mutual. Meanwhile, hi, that's M1 in Arabic. I'm pro-Falastini, does that make me a terrorist? You can catch me in Gaza, in Haifa or Ramallah, but I'm still just Mutulu Olubala. So when I rep the Shaja, we rhyme with our middle fingers up to the Zionists, cause we don't give a fuck, it's justice. So tie that thing around your head and ride, wave it in the air and let me know what side you on. Uhuru, yeah. The kufir is Arab. Yeah, it's M1. Solidarity, feel me, Shaja. Do it. From the ghetto to Gaza. I keep it RBG up. Yeah. Bang for my flag. For my flag. For my flag. For my flag.
For my flag. For my flag. E riapriamo i microfoni da Radio Onda Rossa ripartendo insomma da una telefonata di un compagno che ringraziamo che ci segnala insomma quanto si senta più sicuro questa mattina dopo aver letto dalla pagina 2 del Messaggero, non so se ci dai conferma,
sì,
che il Messaggero ci dice cosa fare.
Alleggerire la tensione, insomma, ci dice cosa fare in caso di emergenza nucleare. Ho il piacere, magari lo condividiamo con gli ascoltatori, può essere un'informazione utile. Ascoltare notizie e aggiornamenti, cercare riparo in luoghi chiusi, usare il telefono solo per necessità, sigillare scarpe e vestiti. Queste sono le raccomandazioni che la testata di Caltagirone così
Del resto, come dire, per aggiungere un gradino in più di panico, che è proprio il compito precipuo, esatto, del messaggero, questa, insomma, sembra un po' anni 80, ecco, come notizia. E, insomma, cerchiamo così di tirarci sul morale. Ripartiamo dalla questione media, io direi.
Sì, ripartiamo dalla questione media. Con la notizia appunto che è su tutti i quotidiani, il titolo dell'articolo a pagina 6 di Repubblica di Rosalba Castelletti: bavaglio ai giornalisti, stop Facebook e Twitter, la Russia come l'URSS. Ma andiamo a leggere invece la stessa notizia dalle pagine del Manifesto, in un articolo a pagina 2 di Roberto Zanini: l'ecatombe dei media russi, oscurato Facebook, chi pubblica notizie, era quella a cui si faceva riferimento prima, non ufficiali, rischia 15 anni di prigione. Ci dice Roberto Zanini: la Russia si è svegliata senza un bel po' di notizie internazionali e con un cappio infilato al collo di quelle nazionali. Nella notte il temibile regolatore pubblico, mi scuserete la pronuncia, Roskomnadzor, ha bloccato l'accesso in Russia ai siti della BBC britannica, dell'agenzia tedesca Deutsche Welle, di Radio Free Europe, la radio del governo americano, di Twitter, degli app store di Apple e Google, da cui provengono software e hardware di quasi ogni smartphone russo. L'autority russa in serata spegne anche i 70 milioni di utenti di Facebook, reo di aver limitato gli accessi ai media ufficiali di Mosca, e invita a condividere l'annuncio addirittura su Facebook stesso. Nella guerra dei media il Cremlino ieri ha colpito duro, ma può fare di peggio. La BBC ha ripristinato in Russia il servizio a onde corte, reliquia della Seconda Guerra Mondiale e feticcio di ogni corrispondente, da zone dissestate fino a metà degli anni 90, quando arrivò internet, ma ha spostato lo staff fuori dalla Russia dopo che la Duma ieri mattina ha approvato all'unanimità la nuova legge contro le cosiddette fake news, che introduce multe fino a 5 milioni di rubli e carcere fino a 15 anni per chi diffonde notizie diverse da quelle delle fonti ufficiali, anche inoltrando sui social materiale vietato. In confronto l'incredibile eurocensura dei media ufficiali del Cremlino, la TV RT e l'agenzia sito Radio Sputnik, ufficialmente banditi dall'altro giorno nella UE e in Gran Bretagna, sembra uno scherzo sinistro. E l'articolo continua: i media internazionali non sono comunque i più colpiti, la legge dei 15 anni di galera e i divieti di chiamare guerra la guerra e giammai farla vedere, commenta Roberto Zanini, hanno tagliato teste e testate in tutte le Russie. E si continua appunto con un elenco delle testate ridotte al silenzio e costrette a chiudere.
Due parole su questo anche dalle pagine della Stampa, su cui poi insomma chiederemo invece dall'altra parte cosa si scrive. E la Stampa affida questo argomento a Anna Zafesova, che ha posizionamenti molto precisi. Insomma, non leggo tutto l'articolo perché tutta la prima parte di fatto racconta quello che è stato appena letto. Forse poi sottolinea la chiusura di alcuni media, scrivendo: il colpo più pesante è la radio Eco di Mosca, una storia trentennale iniziata con la glasnost di Gorbaciov, la prima e ultima, si scopre ora, emittente libera russa, e la speranza di una sopravvivenza su YouTube, sul web, sull'app dura poche ore. La testata, che aveva ospitato da tutti, da Bill Clinton a Napoli, Navalny viene annientata insieme a un archivio che rappresentava 30 anni di storia. Il direttore dice alla Novaya Gazeta che se l'aspettava, che era inevitabile, è in corso una guerra e non siamo noi un danno collaterale. Nel testo della sua intervista però la parola guerra viene sostituita da una parentesi con puntini, seguita dalla nota una parola proibita dalle autorità russe, sulla Novaya Gazeta appunto, un trucco che la stessa Eco di Mosca aveva cercato di utilizzare per difendersi dall'ira del governo. Visto dalle redazioni moscovite, Orwell appare un cronista d'attualità e la Novaya Gazeta, scrive appunto Zafesova sulla Stampa, ultimo grande giornale indipendente ancora in vita, protetto non si sa per quanto dal Nobel per la pace del suo direttore Muratov, decide di eliminare tutte le notizie sulla Puntolini, parola proibita dalle autorità russe per sopravvivere. Altre testate chiudono i battenti senza aspettare che arrivi il loro turno, altre scelgono di cancellare ogni riferimento all'Ucraina. I dissidenti si danno appuntamento su Telegram. La parola più gettonata nelle conversazioni è VPN, Virtual Private Network, ma è un trucco che può servire solo per accedere ai server esteri. Quelli russi, insomma, quel VPN sono quei dispositivi informatici che servono per collegarsi senza un IP del,
senza essere tracciati, diciamo.
Senza essere tracciati, oppure con un IP di un altro paese, insomma, per cui non risulti là dove sei effettivamente fisicamente, ma è un trucco che può servire solo per accedere ai server esteri. Quelli russi non esistono più. Il blocco di Apple Store e Google Play fa temere che anche la sopravvivenza dei siti attraverso le app sia a rischio. La parola proibita dell'informazione è stata persa e il Cremlino ha reagito eliminando tutti gli spazi di libertà e dibattito. Ci sarebbe da discutere se Facebook e tutto quello che sta nell'Apple Google Store sia effettivamente uno spazio di libertà e dibattito, ma sicuramente sono spazi che esistono qua e che esistevano fino a ieri anche in Russia. Non so se dall'altra parte, diciamo, della cortina si può.
Io sono dall'altra parte della cortina, infatti fa più freddo da questa parte qua. In pratica sì, citavi l'Eco di Mosca, Eco Moskvid, e stamattina appunto praticamente hanno interrotto, hanno stracciato il contratto con lo storico direttore Alexei Venediktov. Eco di Mosca è una radio, diciamo una radio, una testata giornalistica che risale all'epoca, diciamo, dell'Unione Sovietica, e che comunque negli ultimi anni ha avuto una, diciamo, una linea politico editoriale piuttosto liberal, fino poi negli ultimi tempi ad essere acquistata da Gazprom, mantenendo la sua diciamo la sua libertà di parola, ma poi cadendo sotto gli strali, diciamo, delle varie organizzazioni liberal anti-Putin russe. E Alexei Venediktov, da, diciamo, quasi icona della libertà, della libertà all'occidentale, insomma, poi è stato oggetto di parecchie critiche da parte dell'opposizione anti-Putin. Leggevo adesso di Sergei Udaltsov, che è il leader del fronte della sinistra. Udaltsov ha partecipato alle manifestazioni del 2011 e 2012, quelle appunto le prime manifestazioni anti-Putin, prime manifestazioni oceaniche che non si vedevano da 20 anni, e ha sempre avuto, diciamo, un ruolo al di fuori del Partito Comunista Russo, pensa, del Partito Comunista Russo. Peraltro va detto che il Partito Comunista Russo non si è capito se sia stato usato un po' come utile idiota oppure se oppure qualcos'altro, perché è stata proprio l'iniziativa dei parlamentari alla Duma del Partito Comunista Russo quella di chiedere a Putin il riconoscimento delle due repubbliche. È partito un po' tutto da là. È difficile credere che sia stata così un'iniziativa ingenua, insomma, visto poi diciamo proprio esattamente come il sassolino in una valanga si è portato appresso un po' tutto, salvo poi negli ultimi giorni qualcuno del gruppo parlamentare del Partito Comunista staccarsi, cioè prendere le distanze dall'intervento armato in Ucraina, tipo il deputato Matvieyev, ma tutto là, insomma. Quindi il Partito Comunista ha avuto un ruolo, il Partito Comunista è il partito d'opposizione più importante, anche se in realtà opposizione non la fa, si è detto più di una volta, insomma, il consociativismo all'italiana degli anni Ottanta del pentapartito non è nulla in confronto al consociativismo parlamentare che c'è da sempre praticamente. Praticamente i partiti d'opposizione votano quasi tutto quello che propone la maggioranza o parte da Putin o dal governo. Quindi Sergei Udaltsov, diciamo stamattina ho letto, ha scritto stamattina, forse non stamattina, ma insomma uno degli ultimi post su Facebook, visto che appunto Facebook non c'è più, quindi è una posizione probabilmente di ieri o di l'altro ieri, non c'è più in Russia insieme a Twitter, come dire, ha una posizione molto molto ballerina, insomma. Ovviamente lui ha dichiarato di essere dalla parte delle due repubbliche separatiste, ma allo stesso tempo di nutrire dei dubbi, delle perplessità rispetto all'intervento armato. Sergei Udaltsov non è uno che mi ha chiesto Sergei Udaltsov, in realtà però è il rappresentante più importante, lo è stato in tutti questi ultimi anni, di una sinistra di movimento non eccessivamente radicale, ma sicuramente rappresentativa di quella opposizione che al contrario altrimenti è tutta dalla parte liberal. E non solo, ma questo va sottolineato, almeno fino ad oggi e anche ieri è stato così, l'opposizione scesa in piazza in questi anni, al netto delle ragioni o dei torti, va ricordato che chi scende in piazza fa parte di una classe sociale e anche una alfabetizzazione molto alta, sono parecchi giovani e insomma è un po' quella che viene chiamata l'elite. C'è poco da fare, ma è così, magari hanno pure ragione e fanno anche bene, non è né una critica né altro, però è un dato, insomma. Mentre Udaltsov rappresenta già un po' una parte meno elitaria dei liberal che scendono in genere in piazza contro Putin. Insieme a loro comunque si sono visti moltissimi ex dissidenti e moltissimi ex dissidenti dei tempi dell'Unione Sovietica. Una di loro, mi sembra quasi novantenne, è stata persino fermata dalla polizia, insomma, durante...
Senti, forse ci puoi aiutare, almeno mi puoi aiutare perché io riesco poco a uscirne, a comprendere, capire insomma questo articolo di Irene Soave sul Corriere di oggi, che è un'intervista a Vladimir Milov, 49 anni, russo economista, ex ministro, vicino all'oppositore Navalny. L'articolo è intitolato "Spero nel popolo, Navalny invita alla piazza e i segnali ci sono". Insomma, quello che chiedo a te innanzitutto è come dobbiamo inquadrare insomma Vladimir Milov, che è quello che viene appunto intervistato e che poi riporta quella che è l'opinione di Navalny, di cui abbiamo sentito in questi giorni opinioni che non so bene come escano dal carcere,
insomma. Sì, no, infatti lui ha uno staff intorno a sé che è molto attivo, quindi gli cura gli account di Twitter, di Vkontakte, che sarebbe il Facebook russo. In realtà sì, aver chiuso Facebook, ci sono russi che usano Facebook e sono tanti, ma non è il social più usato in Russia, che è Vkontakte. Navalny è quel personaggio che abbiamo visto, è stato in prima fila sin dal 2011, ma anche prima, come dire, uno dei più rappresentativi dell'opposizione russa, una determinazione, lui un avvocato, imprenditore e blogger, una determinazione veramente, insomma, che devo dire, considerevole nel portare avanti le sue idee, insomma, nella sua battaglia contro Putin. Va detto che, ironia della sorte, Navalny è uno di quelli che ha riconosciuto l'annessione della Crimea, cioè lui la considera una cosa giusta, insomma. Questo adesso non so quanto potrà entrare in conflitto con chi poi considera Navalny qui in Occidente l'ennesimo eroe da utilizzare, senza, come dire, dimenticare la sua partecipazione alle Ruski March, cioè le marce nazionaliste che ci sono state 10 anni fa. Adesso uno potrebbe dire vabbè, è cambiato, è possibile, ma in realtà quello che si è visto in questi ultimi anni e che rimane un po' un mistero da una parte è la sua capacità di raccogliere informazioni dettagliate. Ricordiamo che dopo il suo avvelenamento che c'è stato 3 anni fa mi sembra o 2 anni fa, lui riuscì, oltre a salvarsi insomma grazie alla mobilitazione, all'impegno dei tedeschi che lo trasportarono poi nell'ospedale di Berlino, riuscì in qualche modo a trovare tutti i numeri di telefono dei suoi presunti avvelenatori, tutti agenti segreti russi della GRU, come abbia fatto non si sa, e quindi lui ha fatto questo video molto come dire, molto accattivante e spettacolare, in cui mostra come, ben montato peraltro, in cui mostra come lui abbia telefonato a tutti questi agenti segreti, perché aveva i loro numeri personali, che lui diceva chi gliel'ha dati insomma. E poi alla fine molti diciamo non ci sono cascati, quasi tutti, uno c'è cascato e avrebbe ammesso che appunto l'avvelenamento, avrebbe partecipato appunto all'avvelenamento di Navalny. Senza parlare del drone che poi è entrato nella villa, nella famosa villa di Putin, è tutto pubblicato poi da The Insider, questo giornale mezzo inglese e mezzo russo, che praticamente riesce a scoprire tutti i segreti russi in pochissimo tempo. L'avvelenamento degli Skripal, non so se qualcuno se lo ricorda, anche quello come dire fallito dal punto di vista russo, perché sia il padre che la figlia si sono salvati, poi vennero scoperti, addirittura filmati, cioè o meglio ripresi dai video di sorveglianza, i due presunti avvelenatori e sbattuti in prima pagina con nome, cognome e anche nickname, quindi nome di copertura diciamo. Queste incredibili operazioni giornalistiche diciamo hanno portato fortuna a Navalny, anche se insomma qualche interrogativo c'è, anche perché poi diciamo negli ultimi anni c'è stata l'intensificazione di una specie di guerra diplomatica e mediatica proprio tra Londra e Mosca, e tutto ciò accade, cioè tutto ciò è legato proprio all'Inghilterra e probabilmente ai suoi servizi segreti.
E qui appunto io lo citavo perché questo Vladimir Milov, insomma dell'area diciamo di Navalny, viene intervistato soprattutto in realtà per la questione gas all'Europa. Dice: la Russia non taglierà il gas all'Europa, comincia con un virgolettato, Irene Soave, dalle parole appunto di Milov. Non taglierà il gas all'Europa, un quarto del suo PIL viene dall'export di energia. Il ricatto è più sottile, sta anche nel far credere che al suo gas non ci siano alternative. Dice l'economista Milov a Milano, ospite del Parlamento europeo, ha inaugurato una mostra dedicata al premio Sakharov di gas e si è occupato perché è stato viceministro dell'energia, un incarico del 2002 che lasciai perché le liberalizzazioni erano impossibili. Dopo una vita da oppositore, Milov è da anni tra i più stretti consiglieri di Navalny. Il suo approccio, 6 anni da consulente del governo, Putin era già presidente ma ancora vegetariano, cioè gli viene chiesto, il suo approccio al potere era meno feroce, non si immischiava nel governo, ha iniziato a farlo proprio dal gas con una frase fatidica: non divideremo mai Gazprom. Quando è salita al potere il petrolio costava poco, quando è iniziato ad arrivare vicino ai $50 a barile, oggi è sui 95 l'Ural e 115 il Brent, il potere si è ingolosito e ora potere ed energia sono inseparabili, ci dice appunto quest'ex ministro russo. E dice l'Unione Europea importa dalla Russia il 40% del gas, perché Putin non ha ancora annunciato un taglio delle forniture? Non si muove così, preferisce dividervi, non dirà mai taglio il gas all'Italia, l'Italia. La linea è: chi si comporta bene con la Russia avrà il gas e a buon prezzo, a patto di fare gli interessi russi nel suo paese, per esempio propalando questa narrativa binaria o con Putin o al freddo. Le aziende energetiche in Europa lo fanno. Quando i governi europei iniziano a chiedersi come arginare Putin, ecco i loro lobbisti: attenzione, ci chiude il gas. Dice però la giornalista, gli dice: però gli effetti sulle bollette già si vedono, la Russia ha ridotto la fornitura di gas all'Europa limitandosi ai minimi stabiliti per contratto, questa riduzione ha contribuito alla crisi dei prezzi. Si possono mantenere le forniture ai minimi, dice Milov, rispetto ai paesi europei, come quest'inverno, non siete mica congelati, o comprare dalla Russia solo una parte del gas, non comprando più gas naturale liquefatto, per esempio, ne importate già poco, ma a loro fa un danno. Ci sono altri venditori, gli Stati Uniti, l'Australia, e questo penso che i venditori statunitensi lo sappiano bene, perché insomma già da quella parte abbiamo visto proporsi, no, per come venditori del gas. E poi arriva a Nord Stream 2. Dice: la Russia ha un nuovo export, cioè dice, insomma, sostanzialmente usa il sarcasmo Milov per dire che la Russia si sta autodanneggiando dal punto di vista economico, appunto per Nord Stream 2 si parla di una spesa di 10 miliardi di dollari, che adesso è fermo, in questo momento non è mai, insomma, è stato finito, ma non è mai stato messo in azione, se insomma l'oleodotto che passa dal mare, che quindi avrebbe collega direttamente la Russia alla Germania, quindi senza passare al territorio ucraino sostanzialmente. E quindi insomma tutta questa intervista a questo personaggio vicino a Navalny è per dire che la Russia sta provocando danno a se stessa e che invece l'Europa avrebbe altre vie per poter reagire. Non so se su questo.
No, questo, diciamo, non sono un esperto di questioni energetiche, insomma, però sicuramente c'è la possibilità anche di prendere il gas dalla Turchia, una sorta di Turkish Stream. A proposito, oggi il ministro degli esteri turco fa sapere di aver parlato con il ministro della difesa, anzi forse il ministro della difesa turco, con il suo omologo russo Shoigu, e parla di positivi passi in avanti, però insomma tutto va preso un po' con le molle in questa situazione. Ma io non lo so, insomma, sicuramente che Putin faccia il gioco dello stop and go ci può stare, uno potrebbe dire alla guerra come alla guerra, insomma, anche perché il Nord Stream 2 è stato, come dire, ostacolato fino all'ultimo dagli americani, che poi però non è che hanno una proposta, peraltro, e il loro gas, la loro energia dall'altra parte dell'Atlantico è garantita, anzi la vendono, ma insomma diciamo che questo gas liquefatto, insomma, non so quanto può, anzi sicuramente non basterà. Il problema è anche per Putin, però, perché la chiusura del mercato europeo dimezza in pratica le sue entrate, perché qualcuno dice va bene, c'è l'Asia, c'è la Cina, loro alcuni anni fa hanno fatto un mega gasdotto chiamato la Forza della Siberia con la Cina. Però prima aveva la Cina e l'Europa, adesso ha solo la Cina, quindi diciamo, insomma, un problema c'è anche per lui.
Sì, tanto poi ci sono le pagine sulla finanza, credo su tutti i giornali, io davanti ho sempre il Corriere: panico sui mercati, venerdì nero sui listini, l'Europa brucia 400 miliardi, piazza affari meno 6,24, mentre scatta la corsa all'oro, gli analisti scenario senza precedenti, i rincari minacciano la crescita, l'Istat, il PIL ha iniziato a frenare. E insomma, questo è immaginabile, insomma, siamo appunto. E poi c'è un commento di Paul Krugman sulla Stampa: borse, finanze, occupazione, chi paga il prezzo della guerra? tenderemo a pensare che non siano i finanzieri, insomma, anche se abbiamo letto soltanto il titolo di questo articolo, ma piuttosto, insomma, appunto chi lavora. Del resto poi in questi giorni abbiamo anche visto le dichiarazioni del ministro Guerini, ministro della difesa, esponente del PD, ex sindaco di Lodi, per dire poi le persone hanno escalation complicate da comprendere, insomma, che dice che si rivendica il fatto che da quando lui è ministro, lo era già nell'ultimo, nel governo precedente a quello Draghi, sono aumentate le spese militari, e dice che sarebbe importante continuare a aumentarle. Insomma, da questi microfoni è stato questo analizzato anche con un esponente della rete Pace e Disarmo, trovate il podcast online. Direi che possiamo continuare e leggerei ancora prima di passare, insomma, alla questione invece dall'altra parte, perché finora abbiamo sempre parlato della Russia, non abbiamo parlato dell'Ucraina, dei confini e quindi di quello che sta succedendo su quel lato. Mi ero messa da una parte un articolo che ora non trovo più e quindi ho problemi a leggerlo, sulla questione no fly zone, per partire, insomma, per arrivare, insomma, poi al territorio dove si sta combattendo. Lo leggo anche questo dalla Stampa. Ieri c'è stata ci sono state le dichiarazioni di Stoltenberg, che è il capo della NATO, il segretario generale, ecco, non mi ricordavo qual era la carica. La NATO si oppone alla no fly zone, Zelensky, così ci fate bombardare, non lasciate che Putin trasformi l'Ucraina in una nuova Siria, agite ora prima che sia troppo tardi. Con un videomessaggio il ministro degli esteri ucraino Kuleba si è rivolto ieri ai suoi colleghi della NATO riuniti a Bruxelles e ha lanciato un nuovo appello per creare una no-fly zone nel suo paese. Noi continueremo a combattere, ma voi dovete aiutarci, altrimenti sarete corresponsabili della morte di altri civili che vengono uccisi dalle bombe che i piloti russi sganciano su di loro. Ma la risposta è stata negativa. È intervenuto anche il presidente Zelensky. Avete dato luce verde ad altri bombardamenti di città e villaggi ucraini. Se ne è parlato, ha messo al termine della riunione il segretario generale Stoltenberg, ma non ci sono piani per operare nello spazio aereo di Kiev. La NATO non utilizzerà i suoi aerei per chiudere i cieli dell'aviazione di Mosca, né i suoi stati invieranno caccia all'Ucraina. Si tratta di decisioni che trascinerebbero i paesi dell'alleanza nel conflitto e la NATO vuole evitarla a tutti i costi. La no-fly zone, ha detto il ministro degli esteri Di Maio, scatenerebbe un conflitto dagli effetti devastanti. Vogliamo riportare Putin al tavolo dei negoziati, ma all'orizzonte non si intravedono spiragli positivi. Siamo di fronte alla peggiore aggressione militare da decenni, ha aggiunto Stoltenberg, e i prossimi giorni saranno probabilmente peggiori. Il segretario di Stato USA Anthony Blinken ha avvertito che la guerra potrebbe non finire presto e c'è il rischio che l'Ucraina sia soltanto la prima vittima. Stoltenberg ha parlato apertamente della possibilità di un attacco anche ai danni della Moldavia. La Moldavia, che appunto è regione confinante con l'Ucraina, della Georgia e della Bosnia. Dobbiamo fare di più per sostenerle. Restano allineati alla NATO, anche se non ne fanno parte, Svezia e Finlandia. Rispettivi ministri degli esteri hanno partecipato alla riunione a Bruxelles e d'ora in poi saranno associati a tutte le consultazioni. La NATO ha anche denunciato l'utilizzo di bombe a grappolo e di altre armi proibite. L'altro rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Borrell, ha ribadito la necessità di attivare il meccanismo di Mosca e di inviare una missione per indagare su eventuali crimini di guerra. Tutto questo rispetto alla no-fly zone viene spiegato in un articolo che io ho trovato chiaro sul Post, che è una testata giornalistica online, dove appunto si spiega perché spiega a noi, diciamo, che ignoriamo un po' le questioni proprio militari, appunto perché si continua a non imporre una no-fly zone, e si continua appunto a non imporla perché, come dicevo prima, di fatto poi insomma imporre una no fly zone significa garantirla e quindi significa far attivare l'aeronautica di chi impone la no fly zone su quel territorio, e quindi di fatto significa entrare in guerra. Passando appunto dall'altra l'articolo lo trovate appunto su il post, cos'è una no fly zone, dove appunto si spiega tutto ciò. Tornando appunto invece al terreno, stavamo insomma leggendo qualche articolo sui profughi.
Allora, tornando al terreno, ci sono una serie di articoli che mi sembrano abbastanza interessanti su quello che succede ai confini dell'Ucraina, e quindi diciamo spostando l'attenzione dal versante dei combattimenti, che per quanto riguarda le pagine dei giornali di oggi sono incentrate fondamentalmente sull'attacco alla centrale nucleare con cui abbiamo aperto attraverso i titoli principali, spostando dicevo l'attenzione da quel capitolo al capitolo di quello che accade ai confini dell'Ucraina, in particolar modo in Romania, in Moldavia, in Polonia, dove come sappiamo ormai da giorni un'ondata di profughi si sta ammassando e si sta raccogliendo, con situazioni comunque complicate e problematiche che vengono analizzate nelle pagine interne. In particolar modo c'è un articolo interessante di Giuseppe Sedio, almeno io l'ho trovato interessante, sulla situazione della Polonia. La grande fuga è il titolo della pagina. La Polonia accoglie senza se e qualche ma, e l'articolo inizia proprio ricordando quello che è successo poco tempo fa ai confini della Polonia. Comunque andiamo a leggere più o meno integralmente. C'è chi ha dovuto aspettare 80 ore per entrare in Polonia, il paese che qualche mese fa si era misurato con un'altra crisi migratoria al confine con la Bielorussia, ma guai a fare paragoni con quello che sta accadendo adesso sul versante orientale dell'Unione Europea. Allora Varsavia, aveva adottato una crudele e indiscriminata politica di respingimento nei confronti dei migranti mediorientali intrappolati al confine, lo ricordiamo tutti le immagini.
Di cui peraltro non si è più parlato in questi giorni.
No, è una cosa che mi ha fatto piacere insomma leggere questo approfondimento sulla Polonia, perché per quello che ho potuto vedere è una delle poche dei pochi contributi in cui si ricorda questo. E invece continua l'articolo di Giuseppe Sedia, niente pushback questa volta, la Polonia ha dato il via libera ad almeno 700.000 attraversamenti sul proprio territorio da quando è cominciata l'invasione dell'Ucraina. Il 98% dei cittadini in fuga dall'Ucraina vuole restare in Polonia. Le persone di altri paesi la considerano come una meta di passaggio, c'è chi vuole andare a ovest e chi invece preferisce tornare nel proprio paese, ha spiegato il viceministro dell'interno polacco. E diciamo la posizione è polacca, è quella espressa appunto dal viceministro dell'interno, che dice come la Polonia e il suo mercato del lavoro sperano di accogliere e di assorbire al meglio chi sceglierà di restare nel paese. Ma l'articolo prosegue evidenziando come la situazione non è così facile invece per chi non ha in tasca un documento ucraino, cioè per i cittadini stranieri non ucraini che si trovavano nel paese. Centinaia di migliaia di nordafricani, ad esempio, avevano scelto l'Ucraina per studiare, anche in virtù dei costi di istruzione più bassi rispetto a quelli occidentali. E poi ci sono i cittadini provenienti dal subcontinente indiano e dall'Asia centrale, che sperano di raggiungere la capitale polacca per poi prendere il prima possibile un volo di ritorno a casa. Ma è un viaggio che si preannuncia difficile già alla partenza. All'inizio della settimana, un virgolettato, ci è giunta voce sul versante ucraino di cittadini stranieri respinti indietro nelle file, per attraversare nelle file per attraversare o ai quali è stato reso più difficile l'ingresso in Polonia, racconta l'avvocata Marta Gorskinska, che collabora con l'ONG polacca Helsinki Foundation for Human Rights. E dal lato polacco si risponde che evidentemente non siamo a conoscenza di nessun caso di respingimento da parte della polizia di frontiera polacca, però la situazione di queste persone, delle persone non ucraine, appare comunque difficile.
Sì, pare in particolare per le persone africane, africane, addirittura l'Unione Africana, insomma, che è un network di stati dell'Africa subsahariana, ha fatto un comunicato ufficiale sul fatto che loro cittadini e cittadine venivano respinti in quanto neri essenzialmente.
Esatto, infatti, ed è questo, insomma, l'aspetto che viene messo in evidenza. Sempre sul tema dei profughi di guerra, c'è invece dalla pagina 11 di Repubblica un'intervista che in alcuni passaggi affronta in qualche modo gli stessi temi a Filippo Grandi. Filippo Grandi, che è l'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e che è appunto ovviamente dedicata in termini più generali alla questione profughi. L'intervista di Corrado Zunino. Commissario Filippo Grandi: domani mattina 1,5 milioni di profughi avranno lasciato l'Ucraina. Sì, risponde, questi sono i conteggi, sono appena arrivato a Palanca, alla frontiera tra Moldavia e Ucraina, e vedo un afflusso impressionante, una valanga umana che entra e esce dalla dogana ogni minuto. 1,5 milioni di rifugiati, gli chiede Zunino, in 8 giorni non rappresenta solo l'esodo più imponente di questo secolo, ma forse il più rapido spostamento di persone dell'età contemporanea. Risponde Grandi, sono abbastanza vecchio come alto commissario per le Nazioni Unite per i rifugiati per ricordare la separazione del Bangladesh dal Pakistan nel 1971, 10 milioni di emigrati in India. Certo, la crisi dell'Ucraina è una delle più importanti del dopoguerra, cresce a una velocità impressionante e parte dall'Europa per approdare in Europa. Un momento unico e storico per il nostro continente, neppure gli spostamenti causati dalla guerra in Jugoslavia avevano raggiunto queste dimensioni. Anche i russi stanno lasciando l'Ucraina, dal Donbass c'è un movimento in corso, alcune autorità hanno evacuato per tempo la popolazione ucraina e russa e quando sono iniziate le ostilità quest'ultima ha abbandonato paesi e piccole città per rientrare in patria. E poi si passa appunto alla decisione dell'Unione Europea. Il 3 marzo l'Unione Europea ha deciso di offrire una protezione generalizzata ai rifugiati di tutto il continente. Anche questo è un fatto storico, sovranazionale, sì, però è una protezione temporanea. Tutti gli ucraini possono entrare nell'Unione Europea senza dover passare per procedure di asilo, per un anno rinnovabile. Gli viene chiesto quali frontiere ha visto, risponde che è stato in Romania, ma che lo ha impressionato positivamente, ora si trova in Moldavia e poi si sposterà in Polonia. Ha fermato i profughi, ha fatto domande, si risponde, ha superato quella ritrosia iniziale che lo spingeva a non avvicinare le persone, ha visto le separazioni, il dolore e così via dicendo. Si passa a una domanda, diciamo, che riguarda più o meno la composizione sociale, se così vogliamo, delle persone che adesso stanno uscendo dall'Ucraina, e il senso generale del discorso che vi riassumo di Grandi è che in questo momento stanno uscendo dall'Ucraina quelle persone che hanno macchine e che hanno contatti soprattutto, cioè che tendenzialmente sanno più o meno dove andare perché hanno contatti all'estero. E dice, se ovviamente i russi dovessero sfondare Odessa 50 km da qui, il porto naturale dei Moldavi, l'esodo diventerebbe difficile e drammatico e uscirebbero evidentemente persone che hanno legami meno solidi con l'esterno dell'Ucraina e che necessariamente si fermeranno nei paesi di confine, rischiando ovviamente di far salire le tensioni. Dal suo punto di vista, il punto debole, l'anello debole della catena di accoglienza per i rifugiati è proprio la Moldavia, che è un paese fragile, esposto, ne parlavamo prima, fuori dall'Unione Europea e fuori dalla NATO. E poi si passa appunto a valutare la situazione in Polonia. La Polonia ospita già 1,5 milioni di ucraini, può vedere raddoppiare i loro numeri nell'arco di 2 settimane.
risponde Grandi, la Polonia regge il colpo e il fatto che già conoscesse il popolo vicino, avesse una comunità straniera al suo interno, è diventato un elemento positivo. Ieri avevano valicato le loro frontiere in 650.000, ma ovviamente non tutti si sono fermati in Polonia. È l'ultima domanda che andremo a leggere: perché il governo polacco è stato così generoso con gli ucraini e tre mesi fa ha fatto morire 24 rifugiati medio orientali e neri alle frontiere con la Bielorussia? Le polemiche, risponde Grandi, sull'immigrazione di Polonia e Ungheria sono state le politiche sull'immigrazione di Polonia e Ungheria sono state dure, ma questa volta il governo polacco ha cambiato diverse leggi e ha aperto le porte. Questi sono buoni frutti per il futuro. Se la guerra non si ferma, tra qualche settimana dovremmo rivedere i nostri giudizi, evidentemente, ma questa apertura della Polonia agli ucraini viene considerata una positiva prospettiva per quello che potrebbe accadere nei prossimi anni.
Su questa questione profughi e quello che succede ai confini parleremo appunto tra una mezz'ora anche in una corrispondenza che cercheremo insomma di fare da quelle zone, ma continuiamo invece adesso anche rispetto invece alle varie opposizioni, no? Che sia in Russia che invece quello che succede poi in Europa contro la guerra.
Ci si chiedeva prima se per caso in Russia sono previste manifestazioni per domani. Quello che penso è che manifestazioni annunciate non ci potranno essere, data la situazione. Già era difficile prima, ora lo sarà ancora di più. C'è stato l'appello di Navalny, un appello continuo a scendere in piazza tutti i giorni, addirittura se è possibile, con determinazione. Quando se ne arrestano uno, il suo posto dovrà essere preso da due. Questa è stata una delle sue affermazioni. Penso che ci sarà sicuramente mobilitazione, ma non verrà assolutamente annunciato in anticipo, data insomma la situazione è molto pesante, ma veramente molto pesante, credo che ci sia in Russia in questi giorni, già da qualche tempo, ma in questi giorni è diventata credo praticamente impossibile pensare che si possa scendere in piazza anche con quelle modalità solite, insomma, che al massimo fermano centinaia di persone, poi nella gran parte dei casi vengono rilasciate, non per sottovalutare, ma insomma sempre per riportare un po' un minimo di equilibrio. Quando i giornali italiani parlano di arresti, gli arresti sono un'altra cosa, insomma, vengono caricate tutte queste persone, insomma, e che poi qualcuna poi viene arrestata se insomma magari si inventano qualche reato. Ma la gran parte insomma poi viene rilasciata dopo un'ora, due ore, insomma dopo poche ore. Quello che è impossibile immaginare è quello che potrà accadere nelle piazze di Mosca, di San Pietroburgo, ma anche nelle piazze più periferiche, a Vladivostok, a Nizhny Novgorod, dove non è difficile pensare che la protesta si fermi. E quindi è da aspettarsi sicuramente una mobilitazione in risposta alla quale il governo non si sa come potrà agire, insomma.
E dall'altra parte appunto oggi è una giornata di manifestazioni contro la guerra in Italia e anche altrove, in tanti paesi. In Italia appunto c'è questa insomma che si preannuncia come una grande manifestazione indetta dalla rete Pace e Disarmo, ma con la partecipazione insomma di tanti soggetti, che sarà a Roma. Il concentramento, ve lo ricordiamo, è a Piazza della Repubblica a partire dalle 13, poi si svilupperà un corteo fino a Piazza San Giovanni, dove ci sarà un palco e molti interventi, insomma così viene organizzata la giornata. Dicevamo in apertura di rassegna stampa che per esempio il Corriere della Sera si schiera decisamente contro chi manifesta per la pace. Sto cercando di ritrovare la manifestazione, perché la pagina, perché di fatto questo è, cioè nel senso, nel momento non lo chiamerei in altra maniera. Vi lascio solo a un attimino di musica per ritrovare la pagina. Eccoci qua, scusate la pausa, stavamo parlando appunto di un articolo di Antonio Polito che a pagina 21 del Corriere di oggi, né con Putin né con la NATO, quelli che non scelgono, questa è la, quelli che non scelgono chiaramente è l'interpretazione di Polito, perché non stare né con Putin né contro la NATO è una posizione politica che non è una non scelta, ma è una scelta direi antimperialista e antimilitarista. Polito scrive: in ogni talk show ce n'è uno, quello che dice più gli ucraini combattono più dura la guerra, siccome alla fine vincerà comunque Putin, prima Putin vince e prima ci sarà la pace. Elementare, Watson. Dunque, per il bene degli ucraini non aiutiamoli a resistere né con le sanzioni né con l'invio di armi, che sinceramente ora non lo so, magari questi talk show con queste posizioni ci sono pure stati, io non l'ho visti, non è che, però non mi sembra questa la posizione, insomma, poi di chi invece dice né con Putin né con la NATO, cioè non è che non mi sembra, non è questa. E questa inversione dell'onere della pace, per cui dovremmo essere noi Occidente a cessare una guerra avviata da Putin, evitando di farlo arrabbiare e fingendo di non sentire gli ucraini che ci chiedono aiuto, può avere effetti paradossali. Se la prende con Donatella di Cesare in particolare. Poi continua, dice: quel che preoccupa di più è il tentativo di invertire l'onere della pace, non si limita al talk show, se ne sente per esempio l'eco anche nel movimento che oggi scende in piazza con la CGIL. L'altra sera abbiamo ascoltato Maurizio Landini al TG2 Post sostenere con la sua abituale foga che noi dobbiamo cessare questa guerra ed evitare la terza guerra mondiale che dice Biden, e che perciò invece di mandare le armi, perché non si risponde alla guerra con la guerra, bisogna che scenda in campo l'ONU. Intendiamoci, ottima idea, ma chi è che impedisce all'ONU di scendere in campo, dice Polito, è la Russia stessa dall'interno del Consiglio di Sicurezza sul cessate il fuoco. La riedizione di un vecchio e famigerato slogan degli anni di piombo, né con lo Stato né con le BR, e quando i giornalisti del mainstream citano le BR abbiamo già capito che qualunque razionalità viene bandita, anche se così en passant, ma significa quello, è un segnale preciso. Quando si cita questo vuol dire che è inutile leggere se si cercano cose razionali. Conclude il documento con cioè cose razionali, non voglio dire che non sto assolutamente usando la categoria della follia, sto dicendo che si esce completamente dall'informazione e dall'opinione e si entra nella propaganda pura. Conclude il poi se la prende con Rifondazione Comunista, che mi verrebbe da dire un po' la croce, palazzo della Croce Rossa, ma dice: ha aderito al corteo di oggi, né con Putin né con la NATO, vi si condanna sin due parole l'invasione russa dell'Ucraina, però anche l'espansionismo della NATO che ha deliberatamente prodotto un'escalation irresponsabile alimentando il nazionalismo ucraino e l'attacco contro le repubbliche del Donbass. E questo evidentemente per Polito non si può dire. Ora, si possono avere tante legittime opinioni su cosa sia successo in quella parte dell'Europa fino al 23 febbraio, ma non si può negare che oggi in Ucraina ci siano i carri armati e i missili russi, non la NATO, e questo credo che non lo stia negando nessuno. Se si è contro la guerra, è contro chi la fa che bisogna manifestare. Il problema è che la guerra si fa in tanti modi, insomma. Certo, c'è la guerra dei carri armati, che è sicuramente, ma la guerra, appunto. Come dire, si scatena per tante cause, e si scatena anche con una corsa al riarmo che salendo sempre di più, ne parleremo più tardi. La resistenza ucraina, poi, questo fronte contesta spesso al governo e al Parlamento italiano e all'Europa tutta di non avere una strategia. Si possono dare due risposte. La prima è impedire o ritardare secondo Polito dice che serve aiutare la resistenza ucraina, serve per ritardare la vittoria dell'aggressore o mutilarla, oppure per evitare che lo rifaccia. Questo è quello che dice Polito, che conclude il suo articolo dicendo che lui e chi è per mandare le armi in Ucraina ama la pace, e non invece chi scende in guerra, in manifestazione contro la guerra.
Sì, comunque sono in un impasse anche loro, perché ovviamente nessuno sa poi quali siano veramente i progetti della Russia su questo. Limitarsi a dire un po' un Russia brutto, come diceva, insomma, Scafroglia,
tanto che spesso in televisione c'è tanta gente che ha dei lapsus e dice sovietico. Sì, perché sì, essendo così appunto che Russia brutto, quindi sovietico.
Sì, e quindi è chiaro che come si può essere d'accordo con l'entrata, che la guerra è qualcosa che fanno i paesi imperialisti, e quindi questo è evidente. È evidente, cioè è assurdo decontestualizzare il tutto, questo è assurdo, e si vuole costringere a fare questo. Cioè, contestualizzare non vuol dire giustificare, ma il resto è una chiamata alle armi che, insomma, come dire, è un po' discutibile.
È un po' discutibile, in questi giorni c'è tanto di discutibile che io sono anche un po' allibita, non che mi aspettassi di tanto di meglio, ma sono, non so voi, ma abbastanza annichilita da questa ondata propagandistica che rimette in campo cose che sinceramente risalgono con questa come dire mancata lettura critica a prima dei miei ricordi di persona adulta, cioè nel senso, lo dicevo in apertura stamattina, l'uso per esempio di parole e di categorie come patria, patriottismo, patriota, usati in proprio a diluvio e senza nessuna lettura critica di cosa vuol dire avere un'idea patriottica della proprio posizionamento nel mondo, insomma, tra patriottismo e nazionalismo il confine è molto peloso, non è che
diciamo che questa azione di Putin ha fatto uscire in Occidente un bel po' di contraddizioni. Quelle di Putin le sappiamo, non sono nemmeno contraddizioni. Putin è un autocrate, lo sappiamo benissimo, mettere sullo stesso piano quasi come un ricatto, no? C'è stato il famoso titolo di Claudio Cerasa sul Foglio, dove sono i pacifisti, e spesso molti ci cascano in questo ricatto, insomma, cioè, oddio,
che
è vero, allora io a quel punto
che saremo solo contro gli americani.
Sì, 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 allora capito, c'è qualcuno che dice, oddio, poi insomma passo per fazioso, insomma. In effetti qui la questione non è essere faziosi o meno, è di tenere presente che la storia è fatta di 10.000 variabili, le cose non accadono perché così, per grazia divina o per qualche motivo, perché qualcuno è sceso male dal letto la mattina, insomma, succedono delle cose anche molto sbagliate, ma siamo in un mondo dove innanzitutto la giustizia sociale, i diritti, la lotta di classe, come, insomma, rispolveriamo un po' di termini, non sono in agenda. Qui in agenda ci sono delle potenze egemoni che stanno cercando di riposizionarsi, specialmente dopo il crollo del muro, perché il crollo del muro adesso sono più di 30 anni, nulla rispetto ai tempi storici, quindi ancora ci vuole moltissimo per cercare di capire qualcosa. In questo riposizionamento qualcuno mette di fronte agli Stati Uniti, all'Occidente, alla NATO, sbatte in faccia in qualche modo tutta la loro tutta la loro azione politica, che è stata dominatrice e miope per i propri interessi, visto che si trova in un mondo praticamente unilaterale. Beh, il mondo unilaterale l'abbiamo visto com'è, ci sono state guerre, c'è stato un peggioramento della vita sociale delle persone, delle fasce sociali più deboli, è stato un inasprimento, un impazzimento del mercato del lavoro e tutte queste cose qua. Quindi insomma il mondo unilaterale l'abbiamo visto. Vogliamo altre superpotenze? Non saprei dire, non è qualcosa che sta, come dire, nei miei pensieri e nel mio modo di fare, ma indubbiamente stanno pagando il prezzo, diciamo che l'Occidente sta pagando il prezzo a caro prezzo e a prezzo di tutti e anche di persone innocenti delle sue politiche scellerate di tanti anni. Questo è
l'altro articolo di cui così vi leggo qualche riga, è sempre sul Corriere, questa volta è di Aldo Cazzullo, due tra le firme del Corriere insomma più di punta, diciamo. Ucraina-Russia, una scelta necessaria, NATO è la parola chiave, fuori l'Italia dalla NATO, scandivano i cortei rossi come quelli neri negli anni 70, e anche oggi si saldano i duri e puri di sinistra con la destra sovranista. Non so se volesse un'offesa o sì, per tenerci lontano dalle piazze, mi sembra una roba buttata là così un po' spappardellata. Poi tira in mezzo pure i no green pass, dice perché chi è contro la guerra è come i no green pass. Io non sono contro i vaccini, però io non sono contro Putin, però, e quindi sono quelli del però. Questa è così la profonda analisi di Aldo Cazzullo sulla pagina del Corriere di oggi. Passerei a dire due cose in più sulla manifestazione di oggi e passerei da un articolo che è un po' lungo, ma siccome la manifestazione di oggi è stata molto complessa nella sua come è arrivata alle piazze, tanto che di piazze ne abbiamo più di una alla fine, per cercare di capire che sta succedendo, io propongo un articolo che troviamo su popoffquotidiano.it, che è una testata comunque giornalistica online, e l'articolo è di Checchino Antonini, ovviamente, che insomma l'autore in gran parte di questa pagina, si intitola 5 marzo contro la guerra senza se e senza ma. Non riuscendo a deformare la piattaforma, la CISL si sfila dalla manifestazione contro la guerra e poi vengono riportati tutti gli appelli. Ma prima di questo prendiamo una telefonata e un attimo soltanto che ci colleghiamo, ecco. Pronto, dovresti essere in linea.
Sì, buongiorno. Prima che cambia d'argomento, mi sento un po' piano, però volevo dire una cosa su questa questione della narrazione dei giornali, che ormai insomma da più di 2 anni noi che facciamo rassegna stampa insomma ormai quasi quotidianamente tra i compagni e compagni della radio, quindi ci troviamo a leggere i giornali mainstream, io trovo alquanto allucinante e pericolosa. Ormai tutta l'informazione è allineata su un pensiero unico di guerra contro chi leggermente, neanche totalmente, ma leggermente all'interno anche dello stesso sistema, come la narrazione ufficiale. Questo è accaduto su tutta la questione Covid e sta accadendo pericolosamente anche su questa questione dell'invasione della Russia e di questa narrazione insomma che la televisione sta dando, come se raccontasse veramente Sanremo. Io trovo da tutti i programmi, insomma, io guardo un po' la televisione, no? Si intervista il cuoco lì che resiste, la cosa, cioè c'è una narrazione pericolosissima su è strana, andrebbe analizzata molto bene quello che sta accadendo. Penso anche a quello che è stato detto e scritto contro Marchinnaro, penso alle liste di prescrizione, come cavolo si dice, di
sì, ne parlavamo stamattina di
Riotta,
delle liste di Riotta,
sì. Infatti, per cui Riotta ha messo dentro persone che neanche stavano nella lista della Columbia, cioè nel senso che si sta pericolosamente preparando un terreno che insomma nei decenni passati l'abbiamo conosciuto molto bene e che con molta tranquillità anche tanta narrazione di sinistra, dai compagni e compagni, penso anche su Twitter eccetera, non proprio compagni e compagni, però comunque tanta narrazione anche che di solito fa una narrazione dal basso, alternativa, adesso insomma, non voglio fare invece, si è appiattita totalmente, e questo io l'ho trovata la cosa più pericolosa di tutte. Cioè chi negli anni passati aveva raccontato anche la questione migrazione, anche le questioni di altre guerre, via dicendo, in maniera comunque dal basso e diversa, in questa situazione invece si è appiattita totalmente. Mi chiedo quale sia il motivo, forse andrebbe analizzato bene il motivo per cui, rispetto a questa invasione della Russia all'Ucraina e tutta la situazione, ci sia una narrazione così edulcorata e così veramente da anni 15, anni 20, non so che cosa si racconta, ma è strana.
Mi verrebbe da dire che un po' è stata preparata da questi 2 anni di Covid questa informazione che vediamo adesso, perché abbiamo visto la stessa appiattimento, sebbene su un altro tema, no?
No, ma l'articolo di Aldo Cazzullo, che è quello che mi ha spinto anche l'interessante, è palese. Cioè la narrazione è la stessa, per cui si passa da i no green pass e ai no guerra come un tutt'uno, come se avere un pensiero critico sull'esistente fosse diventato insomma un problema, e questo oggettivamente, ma in vere liste di, cioè non so come dire, di liste di nome e cognomi, e questa è la cosa che, insomma, quello che ha fatto Riotta, non è che stiamo a parlare dell'ultima persona che scrive sui giornali, è alquanto pericoloso quello che è stato fatto a Marchinnaro, insomma vorrei, non sono una fan di Marchinnaro, non è, però insomma, non è una bella cosa rispetto a chi fa informazione, a chi insomma cioè, se la fa da decenni, e quindi in questo penso insomma anche una, oltre al fatto che Radio Onda Rossa per fortuna fa un'altra tipo di informazione, sa, le voci come Radio Onda Rossa sono rimaste veramente poche. Io volevo insomma anche approfittare per ringraziare le compagne e compagni che fanno quotidianamente un lavoro egregio, che tra le chi chiama per corrispondenze, chi partecipa, chi chiama per insomma per ognuno col proprio sapere e contribuisce a un'altra narrazione che è oggettivamente importantissima e continua a farlo in maniera lucida e critica e soprattutto studiando, perché mi sembra che ci sia un'ignoranza che veramente è soprattutto tra chi ci comanda, che è veramente snervante.
Sì, è snervante, e effettivamente poi in questo caso viene fuori anche, no, quanto i media poi italiani e non solo abbiano tenuto fuori dalle loro pagine, lo sapevamo, ma in questo caso viene fuori in maniera eclatante, no, che poi non sappiamo niente delle zone in cui si sta verificando tutto questo, e velocemente cerchiamo di appunto avere informazioni cercando altre fonti, perché le fonti mainstream sono impraticabili.
Questa, se poi vogliamo parlare della questione di come si racconta la guerra, insomma su questo io potrei dire tanto. Non si racconta la guerra, cioè in questi ultimi anni abbiamo avuto dei pochi giornalisti, la maggior parte diciamo così, non, come si dice, freelance che hanno raccontato una tipologia di guerra. Ma a livello giornalistico ufficiale, a livello di media mainstream, eccetera, la guerra non si è mai raccontata. Cioè della Siria noi alla fine cosa abbiamo saputo? Molto poco. Abbiamo saputo dell'ISIS, ma solo perché hanno attaccato l'Europa. Cosa sappiamo della guerra in Ucraina? Sappiamo che c'è il fuoco lì che fa la cucina.
Tanto che noi stamattina...
Sappiamo dei nazisti dell'Illinois, perché sì. Rai 1 e TG1 ce li fa vedere tutti i giorni. Quindi non riescono anche a capire, perché in questo avvalla anche quello che dice Putin, cioè nel senso che è una anche immagine folle di quello che si è, e sappiamo insomma di persone al confine, ma sulle persone ai confini insomma già avevamo una narrazione da decenni, ma dei luoghi di quello che è successo in Afghanistan noi a livello militare non abbiamo mai saputo nulla, a livello di che armi sono state mandate e se realmente chi sta combattendo in Ucraina, noi non sappiamo nulla di quello che è successo in Siria, se non ci fossero state le compagne e compagni, le curde o qualcuno che è andato a combattere o chi ha avuto una narrazione dal basso, noi non sappiamo nulla, della Libia noi non sappiamo nulla, cioè dei tanti luoghi di guerra che un tempo, come era l'Iraq, insomma, venivano raccontati anche dai giornalisti embedded, meglio un giornalismo embedded che un giornalista, che un giornalismo muto e silente, secondo me, non c'è neanche più questo. Quindi noi, e questo vale anche per insomma giornalisti che un tempo erano anche considerati embedded, che hanno raccontato questa cosa dell'Ucraina da un bunker tutta la settimana, 10 giorni, considerando un garage un bunker, che io dico anche regà, anche meno, cioè di cosa stiamo parlando, insomma io lo trovo. Cioè, a un certo punto o esce e racconti la guerra oppure non so, e con questo finisco sì. La mia polemica
l'avevamo notata anche da meno esperti insomma, che quelli stanno sempre là chiusi in quel garage e non vedono cosa c'è fuori, e stamattina noi obiettivamente, poi ti lasciamo perché abbiamo già un'altra telefonata in linea, sì. Stamattina noi non sapevamo che leggere dai giornali, ci siamo trovate su tutte le testate 10 pagine di niente sostanzialmente, certo. E grazie per l'intervento. Se
no, io l'unica cosa prego. È che penso che cioè una richiesta, cioè la manifestazione anche voglia di oggi, tutte le polemiche ci sono state eccetera, giustamente, cioè è allucinante che non venga da parte del governo italiano anche detto pubblicamente, visto che in qualche maniera cioè noi siamo, paghiamo anche noi il televisore, non so come, vabbè, non vorrei cadere nel populismo più becero, però la questione delle armi, che noi mandiamo armi non si capisce bene a chi, come, quando e perché. Mi rifaccio a lì alla, cioè, volete far Baldoria, cioè, nel senso, mi sembra allucinante che non venga pubblicamente richiesto a chi vengono mandate, oltre al fatto che non mandare le armi, e vabbè, ma cioè, anche da parte parlamentare, a chi vengono date queste armi, che cosa viene venduto, che cosa, io comincio a pensare che poi queste armi alla fine evidentemente non vengono mandate, non lo so, cioè, se
e su questo
sia, non so, un accordo per la devastazione dell'Ucraina, io
su questo tra un po', tra un'oretta proveremo anche a parlarne con Antonio Mazzeo, che almeno ci dirà quali armi, insomma. E intanto ti ringraziamo.
Grazie a voi sempre,
ciao.
Grazie, ciao.
Ciao. E invece dovremmo avere un'altra telefonata in linea, pronto, ci senti?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno,
ciao,
a te.
Sono Emiliano e niente, volevo fare un piccolissimo intervento, ma insomma senza apportare nulla di nuovo, però vabbè, innanzitutto, dunque, io vengo da un'esperienza politica giovanile di area moderata, quindi insomma non, diciamo diversa da quella magari della precedente persona che era intervenuta, però innanzitutto vi dico che vi ascolto sempre con tanto tanto piacere, perché insomma le vostre analisi sono sempre lucide e comunque molto interessanti.
E di questo ti ringraziamo. Questo,
ecco. No, secondo me, io dico solo una cosa, stiamo tirando dentro il Novecento dalla finestra, cioè l'avevamo buttato fuori dalla porta, ce lo stiamo riportando dentro proprio per intero. Sono assolutamente contrario all'idea sola di citare l'ipotesi di mandare armi in Ucraina, secondo me è follia, veramente. Questo è, ci tengo a dirlo perché anche, ecco, secondo me tanta gente che io sento che, come dire, è di area moderata o ancora peggio disinteressata della politica, no? E sono, c'è molta gente a questa visione, quindi secondo me poi alla fine l'idea dell'informazione edulcorata che finisce, come dire, per convincere le persone di chissà quale visione è anche un po' relativa, perché col passare dei giorni, delle settimane, insomma, si cominciano un po' ad affiorare tanti dubbi, no? Quindi secondo me alla fine l'idea, diciamo, prevalente dovrebbe essere proprio quella di un intervento umanitario massiccio, veramente buttandoci alle spalle tutto ciò che è novecentesco in questa fase, perché stiamo veramente rischiando con qualcosa che secondo me sarebbe, è veramente catastrofico. Quindi io dico, apriamo i corridoi umanitari, portiamo viveri, mandiamo la Croce Rossa, anche perché è l'unico modo per andare in Ucraina, cioè non è che ce ne sono altri. E poi un'altra cosa che mi stavo chiedendo, il discorso è anche ripensare l'ONU, no? Perché alla fine il Consiglio di Sicurezza dell'ONU è partecipato dalla Russia, che ovviamente non consente l'intervento dell'ONU stesso. Ma forse non sarebbe più, come dire, adeguato riscrivere una carta costituzionale dell'ONU che magari preveda che i delegati siano eletti dalle persone con un processo democratico, non so.
Beh, qua si entra,
no?
Proprio nel futuro, quasi nella fantascienza, ecco, se vediamo la storia dell'ONU, nel senso, non voglio criticare la tua opinione, ti dico che
sì, certo.
Sono anni che si discute tra chiudere e riformare e rifare l'ONU da capo, insomma, però mi sembra che in realtà insomma siamo ben lontani da questo, ecco.
Siamo molto lontani. E poi, ecco, secondo me anche l'idea della NATO, io veramente non, ecco, quando dicevo ritirare il Novecento fuori dalla porta per ritirarlo dalla finestra, no? Cioè mettersi lì adesso, insomma, voglio dire, siamo in Europa, stiamo facendo degli sforzi enormi per creare, come dire, un qualcosa che vada ben oltre, no? Dello schieramento NATO, e poi alla fine siamo lì a decidere se dobbiamo sullo spazio aereo, insomma, veramente a me sembra qualcosa di anacronistico. Perciò io veramente sono vicino veramente a questa manifestazione di pace, spero che non si divida come al solito, come spesso accade, perché veramente non ha senso, dovremmo essere tutti uniti su questo fronte, e quindi in modo unidirezionale, proprio secondo me solo sul fronte umanitario e di partecipazione al sostegno così della parte proprio delle persone, ecco, questo voglio dire, per carità. Poi anche comunicare l'idea pubblicamente che si mandino armi, veramente non capisco, cioè se proprio qualcuno volesse farlo, cioè l'idea di dichiararlo al mondo pubblicamente, cioè mi sembra qualcosa.
Beh, l'hanno proprio deciso in Parlamento,
bambini,
insomma, cioè, votando la fiducia su questo, quindi insomma più pubblico di così. Senti, ti ringraziamo.
Grazie a voi.
Grazie
a voi dello spazio, grazie mille,
e
a presto.
Che dire, insomma.
Guarda, sì. Una cosa, scusami, che ho letto ieri, praticamente pare che pubblicata dalla Bild, e cioè che la Germania ha inviato 2700 missili Strela all'Ucraina, e pare che risalgano all'epoca della DDR, e che 700 di questi siano letteralmente fuori uso, inutilizzabili. Quindi questa è un po', diciamo, la situazione. Sembra diciamo il paradosso nel paradosso. Già, insomma, questa storia di inviare armi all'Ucraina, non lo so, io non ho un'idea precisa, così a pelle mi viene da pensare che sia soltanto prolungare un conflitto che andrà a perdere, e la differenza con altri momenti storici è che in questo momento ci sono dei missili nucleari in posizione di combattimento, perché al momento non sembra che Putin abbia ritirato questa decisione di mettere in ultima, proprio nella, quasi a livello massimo, quasi, non proprio a livello massimo, i missili a medio raggio, anche con testate nucleari, delle flotte del Nord e dell'Oceano Atlantico. E la NATO ovviamente non potrà intervenire, e che non so come definire questa cosa. E quindi dare queste armi agli ucraini significa soltanto prolungare il massacro. Dovrebbe esserci una telefonata.
Aspetta, che proviamo. Abbiamo un'altra telefonata che prendo sostanzialmente in diretta, perché c'è un po' di difficoltà. Mi senti?
Sì, ti senti tu?
Ti sentiamo molto lontano.
Aspetta,
prova adesso.
Pronto?
Ecco, adesso ti sentiamo.
Ecco, volevo dire che stavo pensando se andare o no alle manifestazioni per la pace, e alla fine prima ho detto no, perché questo stanno strumentalizzando la situazione e solo vogliono peggiorare le cose, perché
scusa, ma davvero non si capisce quello che stai dicendo.
Ok, richiamo.
Ha detto che richiama, ecco. E non so,
ma
se
diciamo l'episodio su Gianni Riotta, insomma, che ormai è diventato un po' il nostro eroe praticamente. Nel 2018 Riotta, che peraltro è a capo di un'organizzazione europea contro le fake news, è andato a seguire a Mosca, in Russia in realtà, il campionato mondiale di calcio, e mi ricordo questo episodio. Lui su Twitter scrive che sugli spalti la polizia vieta di fare foto e anche selfie, appena diciamo il sequestro del cellulare. Immediatamente dopo su Twitter appare una foto di Ilya Yashin, che è praticamente uno dei più stretti collaboratori di Navalny, ma è anche tifoso di calcio. È uno che sta in galera un giorno sì e l'altro pure, insomma, nel senso che è uno dei più esposti dell'opposizione russa, che si fa tranquillamente una foto dallo stadio, non so se di Mosca o di San Pietroburgo, e insomma non c'è stata poi notizia di un suo arresto o anche del sequestro del telefonino. Diciamo che Gianni Riotta la spinge un po' la cosa, ecco, diciamo, spinge molto sull'acceleratore, forse, non lo so, preda a esaltazioni personali.
Allora, tra pochissimo ci collegheremo con Annalisa Camilli della redazione di Internazionale, che si trova in Ucraina. Nel frattempo vorrei darvi appunto lettura almeno parziale di quest'articolo sulla manifestazione di oggi, che come annunciavo prima si trova su Popoff Quotidiano. Partirà alle 13:30 da Piazza della Repubblica la manifestazione nazionale Cessate il fuoco per un'Europa di pace, convocata dalla rete italiana Pace e Disarmo, con l'adesione di numerose organizzazioni della società civile, tra cui CITA, ARCI, ACLI, Libera, Emergency, Lega Ambiente, CGL, Movimento Non Violento, Un Ponte Per, non ve le leggo tutte. E il corteo si concluderà a Piazza San Giovanni con interventi delle realtà aderenti e testimonianze da varie zone di conflitto: Ucraina, Siria, Balcani, Afghanistan, Palestina. La rete italiana Pace e Disarmo e le organizzazioni promotrici ribadiscono la condanna dell'azione militare in Ucraina da parte della Federazione Russa, esprimendo massima solidarietà alle popolazioni coinvolte e sostenendo tutti gli sforzi della società civile pacifista e dei lavoratori e lavoratrici in Ucraina e Russia che si oppongono alla guerra con la non violenza. Chiediamo si arrivi a una cessazione degli scontri con tutti i mezzi della diplomazia e della pressione internazionale, con principi di neutralità attiva ed evitando qualsiasi pensiero di avventure militari. La pace è possibile solo con il disarmo, la neutralità, la riduzione delle spese militari, il sostegno a forme di trasformazione non violenta dei conflitti, il superamento delle alleanze militari, l'opposizione alla militarizzazione e soprattutto proteggere le persone. Poi si parla di quali saranno le testimonianze sul palco. Una grande manifestazione, si aspettano a Roma centinaia di pullman. Non serve poi, scrive Antonini, una laurea in politologia per capire che a pettinare la piattaforma, a dispetto delle indignazioni popolari che già ha riempito le piazze la settimana scorsa, siano state le pressioni del PD attraverso la cinghia di trasmissione dei docili sindacati concertativi. I primi segnali d'allarme già nei giorni scorsi erano arrivati dalla lentezza dell'attivazione di alcune camere del lavoro. La società della cura faciliterà tutte quelle piattaforme alternative che faranno perno sulle priorità condivise nella tre giorni. Così, grazie alla società della cura, iniziano a circolare alcuni appelli indipendenti. Ci sono quelli della rete nazionale Pace e Disarmo, appunto, e altri. Noi, come Attac Italia, saremo in piazza con i nostri contenuti e nel frattempo abbiamo ritirato l'adesione, fa sapere Bersani. La scusa della CGL era avere in piazza anche la UIL. Secondo me il vero motivo erano le pressioni governative, il PD sui sindacati, per non avere una manifestazione convocata su una piattaforma critica sui provvedimenti bellici del governo. Comunque la piazza è di tutte e tutti e quindi ci andremo lo stesso. In realtà poi vedremo, appunto, questa posizione è stata superata. No alla guerra, no alle armi, no a Putin, no alla NATO, sintetizza Musacchio di Transform. Va da sé che questo modifica il nostro giudizio per molto altro circostanziato sull'appello espresso nell'editoriale del sito dell'organizzazione, dice anche Turigliatto, di sinistra anticapitalista. Il movimento No War troverà il modo per rendere visibile i suoi contenuti. Il colpo di scena nella serata di giovedì, quando sono in corso varie riunioni per definire le modalità di partecipare al corteo senza accordarsi a eventuali strumentalizzazioni filogovernative, la CISL si sfila perché non riesce a digerire nemmeno il richiamo alla neutralità attiva. Al punto in cui siamo, si legge in una nota del sindacato, la testimonianza da sola non può bastare, tanto più se tale testimonianza rischia di essere inquinata da pesanti pregiudizi e derive ideologiche che sottintendono una sostanziale equidistanza tra le parti in guerra. Dopo un lungo confronto con tutte le associazioni partecipanti alla rete della pace e disarmo e dopo innumerevoli tentativi di modificare una piattaforma irricevibile, ci vediamo nostro malgrado costretti a non procedere con un'adesione formale della CISL. Da parte sua CGL ha lavorato per ricomporre lo schieramento. Dietro lo striscione d'apertura ci saranno delegazioni dei noti della rete Pace e Disarmo, CGL, ARCI, e subito dopo i movimenti sociali che raggiungeranno Piazza della Repubblica partendo dalla vicina Piazza del 500, dove, aggiungo io, c'è un concentramento alle 12:30. Non è con l'invio delle armi, ma con il negoziato, la diplomazia, eccetera, eccetera. Questa è la dichiarazione Landini. Direi che, insomma, diciamo che, per sintetizzare, c'era stato un po' uno scivolone verso destra della piattaforma, che aveva tolto qualunque riferimento alla NATO per cercare, su volere della CGIL, di includere Cisle Uil. Poi si è tornata indietro e quella ultima piattaforma è stata cancellata, e adesso si scende in piazza con tante piattaforme, ognuna con la propria, molte delle quali appunto richiamano anche una critica anche forte a quello, alle decisioni del governo italiano, dei governi europei, della NATO, eccetera, ma c'è un'altra parte che comunque sarà da un'altra parte, cioè a Piazza Esquilino, perché insomma ritiene che questo secondo aspetto sia ancora troppo vago nel posizionamento, diciamo, di chi scende in piazza a Piazza della Repubblica. Io metterei
guarda, soltanto due brevissimi aggiornamenti. Uno da Mariupol, dove praticamente sembra che l'evacuazione stia andando un po' meno bene di quanto si aspettasse, cioè secondo la denuncia di alcune persone che abitano lì e raccolte da una pagina Telegram dove scrive Oksana Celisheva, che è una giornalista, è stata la giornalista più amica di Anna Politkovskaya e che ha un, come dire, un approccio molto obiettivo su tutte le vicende russe e in questo caso del conflitto russo-ucraino, e sembra che i militari in molti casi stiano rimandando indietro le persone che stanno cercando di evacuare, quindi forse non sta andando tutto proprio liscio liscio.
Quindi c'è la tregua, ma c'è difficoltà a...
C'è la tregua per fare il corridoio umanitario, il corridoio verde, come dicono. Ma in realtà insomma ci sono un po' di problemi, adesso poi insomma vedremo come si svilupperanno le cose. Comunque questa è una segnalazione che arriva da Oksana Celisheva. L'altra è che il presidente ucraino, così scrive il Kommersant, Zelensky, come dire, confida nel fatto che l'apertura di questi corridoi umanitari possa essere come dire il presupposto per un incontro incontro con il presidente russo Putin, incontro che Zelensky ha richiesto più volte. Putin in una dichiarazione di ieri ha ribadito che lui dalle sue richieste non recede, e quindi insomma le ricordiamo, sono la smilitarizzazione dell'Ucraina, l'indipendenza delle due repubbliche autoproclamate indipendenti del Donbass, quindi Lugansk e Donetsk, la Crimea che diventa definitivamente territorio russo, anzi che non vi è, la cui annessione non viene minimamente messa in discussione, quindi lui su questo non transige. Vedremo.